Ehi, tu dici a me? Dici a me? Stai parlando di me? Eh? Calma ragazzo. E non facciamo rime. Chiaro? Oh, allora! Lunedì. Aspettava Gloria questo momento meraviglioso per poter... Sì, ho gli occhiali a forma di cuore. Perché non si può? È l'amore! L'amore. Il cuore potrebbe essere anche, non so, cardiologia. Un'operazione a cuore aperto. Rimettigliene. Buongiorno. No, sto parlando agli amici americani e quelli che stanno negli altri continenti, dove magari adesso è gli è giorno, no? Abbi pazienza, questa è la mattina. Tu la vedrai. Perché io c'ho il problema con le cravatte, no? Qual è il problema, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G? Perché avendo questo baccello di microfono, le cravatte stanno a livello cravatta, capito? Cioè, ma perché io devo avere il baccello ritto di microfono qui, che guarda, se lo sposto, però sì, forse se i miei cari amici vicini e lontani, buona sega. Sì, no, potrebbe essere anche messo di traverso, perché proprio per forza, però poi si vede anche, vedi, l'ombra. Così mi ottunde la cravatta col topolino, con Mickey Mouse. Proviamo da quest'altra parte, è uguale. Oh, io arrivo qua dopo 2 giorni di assenza e trovo subito che mi si è ammosciata ancora di più la fava. Allora, che cosa hanno fatto? Lo dico io che l'hanno fatto. Mi ci hanno messo la telecamera sulla fava. E ora ve la faccio vedere. Ovvia. Vedete la mia mano che si agita, quella è la mia fava. E se si guarda bene, si sarà mosciata la fava, però l'ha fatto baccelli. Guardate, questi sono baccelli. Cioè, io credevo che facesse baccelli o se la svelta da venerdì a oggi. Guarda i baccelli, guarda questo lì. Che ora le giubba, se si rizza, cioè... Mi fa vedere per me, perché io non so mia, ma a me mi sembra... Che è questo? Ho capito. L'hanno messo in filo. No, anzi, l'hanno messo in filo. Cioè, questa è opino. No, basta, guarda, c'ho la fava triste. Così va bene. Abbiate pazienza. Io voglio che i miei baccelli siano veri, mica così attaccai o lo sputo. Guarda, sta crollando. Io penso il baccello, mi sono fatto frullare. No, ma non è una questione di doppi sensi, no, assolutamente, il doppio senso non c'entra nulla. Ma io non vedo mica nulla, cioè io vedo tutto come... Dico, ma come mai c'è così poca luce? Di solito c'è questa luce. In effetti gli occhiali scuri servirebbero anche, no? Servirebbero anche con questa luce. Ma se levo, così ci vediamo meglio. Io ci vedo più bene. Vedo, com'è gialla la mia camicia. Prima non mi sembrava così gialla così, no? Sono delle lenti molto scure, che ti devo dire? Vabbè, comunque, sarà pas d'importance, chi se ne infischia, cioè no, mi frega niente. Oh, quindi me li levo. Bisogna farci un po' l'occhio, dice tu stai meglio prima, perché io più sono coperto e meglio sto, ecco, se metto un cappello, cioè a parte i cappelli non mi stanno, cioè io ho anche questo scuro, no? Sai qual è il mio scuro? È che ho pochi capelli, perché uno dice, ma ogni tanto metto un cappello, non mi stanno bene i cappelli. No, davvero, è un problema, non mi stanno bene. Dice, ma copri un po' le rughe qui che c'è qui, ci metti gli occhiali, non mi stanno bene nemmeno gli occhiali. Cioè, ma che mi sta bene? Il buio totale, il buio completo, il buio... le fave al buio. Cosa fanno le fave al buio? Hanno bisogno della luce le fave o del buio? Io lo so di che hanno bisogno le fave, ma non ve lo dico anche perché voi lo sapete già. Eh? Oh, ecco. L'audio è buono, vero? È a posto? Perché l'audio per me è importante più del video. Perché se qualcuno decidesse di vedere questa trasmissione con gli occhi chiusi, cioè non vederla, di ascoltarla e basta, potrebbe anche farlo, diciamo, oggi è tornata la radio, no? Se non che ogni tanto vi faccio vedere delle cose, oltre a me stesso medesimo. Ieri domenica, c'era un mercatino, no? Più di uno, ma sono stato a uno in particolare, uno di quelli piccolini, c'era uno grosso, ma non ci sono stato. Sono stato a quello piccolino che viene fatto in una strada di Firenze, lungo una strada di Firenze, proprio, quando mai dice proprio lì, fanno. E a parte ciò che ho trovato di grosso e di importante, non ve lo sto a dire perché no, che c'è roba, ma ho avuto tanto piacere di trovare dei dischi, dei piccoli dischi 45 giri, tra cui questo qua, i quattro califfi. I califfi era un gruppino, si diceva un complessino di Firenze, poi si chiamarono i califfi, però prima si chiamavano i quattro califfi. E c'è anche una dedica sopra fatta proprio dai quattro califfi, c'è scritto: ad Angela con simpatia i quattro califfi, no? Già, roba di un'epoca ormai passata. Questo disco, cioè, non voglio dire quanto vale, ma è molto ricercato, molto, molto ricercato. Perché queste cose qua non si trovano proprio, è difficilissimo. Me l'ha venduto proprio la signora Angela, che ha avuto dai quattro califfi questo disco autografato, no? All'epoca, si è messa lì a vendere i suoi vecchi dischi. Ben vengano queste brave persone, che tanto i dischi, voi, anche io, siccome sono molto, molto appassionato di vecchi dischi in vinile, vinile, ecco, e ne ho 30.000 e quindi, insomma, è difficile trovare qualcosa che mi mancava o che mi mancasse, o che sai che mi manchi, è difficile trovare qualcosa che mi manchi. E quello lì mi mancava, mentre, ecco, questo per esempio ce l'avevo, però non potevo lasciarlo lì, potevo forse lasciare lì questo disco qui, potevo forse lasciare lì Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara e 10 ragazze per me, possono bastare, poi perfetti, molto ben tenuti, sì, no, questi sono dischi buoni, molto ricercati, certamente io ce l'avevo già questo qui, però come avevo già questo, ma poi forse lasciare The Birds, Hey Mr. Tambourine Man, say a song for me, cioè per dire, no, Mr. Tambourine Man, originale, sono trovati tutti i giorni, anche noi abbiamo fatto un disco nero tipo Beatles, vabbè, e poi la tromba, sì, ogni tanto anche loro trombavano, no, lui trombava molto, è morto però, Eddie Calvert, la tromba d'oro, cioè praticamente questo uno vuole né Cristo né il diavolo, ma a me piace perché mi ricorda questa canzone Morgan, che poi è una canzone per dire la suonata Morgan dai da 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 da, da. E la suonava lui e c'era anche un correttino che diceva Morgan che significa in tedesco giorno, qui c'è Omain papà Laura ora staccato e Malaghegna, era un trombaio, proprio un vero trombaio, però quello che mi ha fatto più piacere trovare è proprio questo dei quattro califfi, che sono convinto ce l'hanno nemmeno loro, che loro sono di Firenze, c'è Boldrini, c'è Marco Vecchio, vabbè, così per dire, e poi intanto perché io penso che prima o poi vi parlerò più a lungo dei luoghi dove si possono trovare delle cose e che cosa può significare il trovare delle cose, il portarsene a casa, il sentire queste cose che sono, fanno parte, è stato scaricato un messaggio che sembra essere indesiderato, di phishing, mi fischiano addosso, per sicurezza i messaggi indesiderati vengono automaticamente spostati nella cartella posta indesiderata. Ecco, io voglio arrivare a questo, cioè no, chissà che fanno il phishing, capito? Il phishing, PH, phishing, va bene, mi mettono le telecamere sulla fava, mi phishing addosso, ma non è possibile, come si fa? Allora, sì, appunto un giorno vi parlerò più a lungo di queste cose importanti perché apparentemente inutili, non c'è niente di più utile dell'inutile, del presumibilmente inutile, del considerato inutile, perché cos'è utile? Il pane, tu lo devi mangiare, il pane nel senso di mangiare, le cose utili, una casa, ecco, per me la casa è utile per metterci dentro le cose inutili, ovviamente, già, il mangiare non è utile, il mangiare è utile, quindi non mi interessa, io sto 5 minuti a tavola, tempo perso per le cose inutili che invece sono molto più utili all'essere umano, perché se non ti puoi permettere almeno qualche cosa inutile, che cosa vivi a fare? Cioè, se tutto deve essere utile, se vai in un mercatino e vai a cercare solo cose utili, che ci vai a fare? Vai nel grande supermercato, a fare la spesa, perché devi mangiare? Ma è una costrizione, c'è qualcosa che ti costringe ad andare perché tu devi mangiare, la tua famiglia deve mangiare, che ti costringe ad andare a fare la spesa, perché se non vai a fare la spesa non mangi e se non vai a lavorare non c'hai soldi per andare a fare la spesa, quindi sei costretto ad andare a lavorare, sei costretto ad andare a fare la spesa, sei costretto a fare un sacco di cose che tu non vorresti fare, vorresti fare cose inutili dalla mattina alla sera, cosiddette inutili, no? Ma se tu ti puoi permettere tanto tempo libero, il tempo libero poi utilizzalo bene, tante cose inutili o cosiddette tali, ecco, tu sei ricco perché hai la possibilità di fare quelle cose che vuoi, non quelle cose che sei costretto a fare, sei costretto ad andare di qua, andare di là, a darti da fare, muoverti, no, poi fai un lavoro che non ti piace, oddio mio, ma quanta vita spesa male, quanta vita buttata via, quanta vita buttare via, cioè non tutti perché c'è chi fa un... Io ho sempre fatto cose che mi sono piaciute, per fortuna, ho sempre avuto molto tempo libero, per fortuna, non importa avere molti soldi, infatti per sfortuna, se no poi... Però non è quello, sai quanto mi sono arricchito di tempo libero e di quello che ho voluto fare io a cazzo mio, come mi pareva? Ragazzi, guardate che uno che accumula tanti soldi, ma per far questo lavora tanto, alla mattina, alla sera, ho lavorato tanto, c'ho i soldi, ma dove te li godi? Cosa ti fai dei soldi? Ci sarà qualche moglie, qualche amante, qualche figlio che forse se li godrà, ma te che t'ha fatto? Ti sei dannato la vita? E se tu guardi tutte le ore che hai lavorato, quante ore hai lavorato in una giornata, in due giorni, in una settimana, un mese, un anno, anni, e cosa hai combinato alla fine? Ho lavorato, cosa ho fatto? Ora non ho problemi, cioè posso andare a fare la spesa tranquillamente, arrivo persino alla fine del mese, ho una casa, un tetto sulla testa, cosa voglio di più? Sì, la mia moglie ormai diventa un sacco di cellulare, però insomma ogni tanto fronte a me quella già è già una cosa inutile che può essere interessante, però anche lì sei costretto certe volte, no? Dici a tua moglie così, oppure non te la dà, oppure tu non sei, sei un single ma non incontri, ma non te la danno, sei costretto ad andare come marrazzo dai travestiti, dai insomma quelli che no anche da quelle va da quelle, poi succede, ti posso attaccare una malattia, oh mio Dio, ma come si fa? Bisogna di tutto. Allora, quando vedo le persone che cercano l'inutile, io penso che quelle persone siano persone più felici di altre, sì, perché quell'inutile ti è tanto utile, ti riempie tanto la vita, cercare, vedere, guardare, scovare, perché questo è l'animo umano che lo desidera, che lo vuole. L'uomo è sempre stato un cercatore, uno scavatore, un pioniere di qualcosa, no? Ecco, allora uno si fa una passione qualsiasi, va in cerca di qualcosa, fa una collezione, per esempio, no? E poi la moglie dice: come metti tutta questa roba a casa? Ma tanto hanno detto muori, la butta tutto via, sai, la butta tutta. E allora spesso succede che sul mercato, diciamo, sulla piazza, compaiano delle collezioni intere o delle masse di cose, e tu capisci che quelle cose sono comparse in un mercatino a pochi euro, a quasi nulla, eh? Perché la persona che le aveva messe insieme, magari con amore, con voglia, con passione, è morta. La persona è morta e hanno dato via queste cose. In un mercatino dove gli hanno dato po' e nulla. Se va a comprare una cosa a 2 euro, quanto gli avranno dato allora? E magari quella cosa. E poi la tristezza ancora di più, quando trovi le fotografie. Le fotografie. Ieri ho visto, per esempio, c'era un sacchettino tutto pieno di fotografie personali, sai, quelle molto piccoline, anni 40, 50, così, stampavano così piccole, forse anche anni 30, di famiglie, persone sorridenti, gruppi, al mare. Ma io vorrei prenderle tutte quelle per salvarle, per preservarle, perché... Chi è che ha il coraggio, chi ha questa faccia di bronzo di andare in mercatino a vendere le proprie o le fotografie di famiglia? Ma via, ma andiamo. Me le davano a 3 euro, ma non l'ho preso. Cioè, per dire, saranno state 200 fotografie. Com'è il punto, la faccenda che porta poi a spregiare quello che uno ha fatto? Che poi muore sempre l'uomo per primo, un po' perché è più vecchio, un po' perché la donna campa di più. E la donna di solito ha meno di questi desideri, è più pratica la donna, anche perché è costretta a essere più pratica molto spesso, e allora non è lei che fa la collezione, non è lei che va a cercare arditamente le cose, come per esempio faccio io, cerco anche molto i quadri d'autore, e ieri, non vi dico chi ho trovato, perché se vi dico chi ho trovato ieri, potrei alzarmi di qui e andare a fare un giro e poi torno subito. è così. Quindi, però, queste cose ti hanno allietato la vita finché c'è stata vita, ti hanno dato quel senso dell'indipendenza, della libertà, di poter fare qualcosa che hai scelto tu e che non devi fare per forza. Ecco, avevo detto che ne avrei parlato in altre occasioni, e ora mi è scappato di parlarvene ora, ma è un argomento talmente vasto, secondo me, e poi, sai, ripetita iuvant, nel senso che queste cose, se le dici una volta, bene, ma se le dici due volte, o tre o quattro, le è ancora meglio. Vediamo se c'è qualche cosa qui di persone, è vero che dovrebbe essere arrivata qualche cosa, mi levo gli occhialini perché sennò, povera fava, dagli un po' di Viagra che si ripiglia un pochino, ed è cascato un baccello, non lo so, che vuol dire che ce l'ho più duro. È cascato un baccello, vuol dire che ce l'ho. Fizzi il naso, che ho voglia di letiare, si dice così, fizzi il naso, ho voglia di letiare. Poi si potrebbe intraprendere il discorso, diciamo, dei cassonetti, quanta roba la gente butta via, quanta roba anche di un certo livello, di certo, come si può dire, di valore butta via, sì, nel cassonetto oppure accanto, cioè io non vado a cercare cosa c'è dentro il cassonetto, ovviamente, ma se passo accanto al cassonetto, è vero, ecco per esempio una cosa che io ho portato in televisione, sai quella televisione, quella dove io faccio programma di poesie, no? Toscana TV, per il mio scenario lì ho portato un piccolo forziere di legno molto antico, 600-700, Ecco, l'ho trovato accanto a un cassonetto, ma è meraviglioso. Dentro poi è tutto rivestito di carta d'epoca, tutta a fiori dorati, cioè è bellissimo, cioè, quel senso d'antico, di forza, con la sua ferraglia ancora. Manca solo la chiave, ma la ferraia c'è tutta, cioè nel senso la fermatura di ferro, insomma, ecco, quello lì lo usiamo per metterci a sedere sopra, oppure io, Danta o Sara Luna, no, che lavorano lì con me, e, oppure ci tengo dentro delle cose che poi mi servono, ecco, per dire, era appoggiato accanto a un cassonetto in centro a Firenze. Passava una macchina, io che cosa facevo? Lo lasciavo lì, ho inchiodato la macchina, sono sceso, l'ho buttato dentro e sono andato via. Cioè, per dire, perché? Perché non si buttano via queste cose, si salvano. Che poi sono sicuro che sono video io, lì le cose non regnano. Cioè, te vedi accanto a un cassonetto solo una sedia, no? Passi 2-10 minuti dopo, un c'è più. Oh, come mai? È stata la nettezza urbana? Sì, sono degli omini incredibili che no, non li vedi, sono come gli ombrelli di quelli che appena piove di questa comunitaria e hanno subito l'ombrello in mano, no? Te non sai da dove piglia l'ombrello, ma gli si materializza a mano. Lo stesso non vedi questi omini che sono sempre pronti lì, non si sa come. Tu vedi una cosa a cassonetto, tu fai il giro e dici, ma no, vabbè, no, lasciamolo lì, oppure no, quasi sono indietro, la piglia non c'è più. Quindi siate veloci quando vedete un tesoro. Ho trovato dei quadri, perché di solito le cose così non le buttano, le lasciano a casa. Ho trovato dei comodini antichi, ma ragazzi, ma roba così. Io una volta trovavo un comodino e dovetti andare a casa così quel comodino. Vabbè. Oh, ciao G, come va? Ah, ciao G, come va? Non c'è mal. No, sono qua. Qua, ti ricordi? È la sigla del mio primo ciao G. Vabbè. Secondo me te. Se trovi oggetti da collezione in un mercatino, non è detto che il vecchio possessore sia morto. Può darsi anche che l'abbia vendute per sfamare la propria famiglia. Tu sfami poco, Nini, perché nei mercatini ti paga un po'. Conviene sempre solo comprare, mai vendere in quei mercatini. Poi se trovi una cosa di molto valore e la vuoi vendere, come un quadro di autore, loro te lo vendono a 10 euro per esempio, tu vai a rivenderlo da altre parti, non certo lì, sia ben chiaro, perché deve sempre comprare cose dove non se ne intendono e andare a rivendere dove se ne intendono, capito miei? Oh, dunque, visto che con la crisi che c'è, la gente non sa nemmeno come fare ad arrivare, non solo alla fine del mese, ma addirittura alla fine della giornata, ma alla fine dell'anno almeno si arriverà, no, speriamo ragazzi, che ti devo dire, no, a volte, oggi come va? Non c'è male, sono qua. Sai, c'era una canzoncina. Oh, non me lo dire. Cioè, io. Vedete questa cassettina qui? La cassettina è un po' particolare, vero? L'involucro è molto strano, non so come. Si apre così. Ecco. Sì, ma vedi, non è la solita. È la solita cassettina, ma insomma. Come si chiama? Aspetta, ecco, la cassettina della cassettina, le carina, insomma, questa tanti anni fa, me la mandò un ascoltatore radiofonico, F, L, S, insomma sì, anche lui sì, firmava con una sola lettera. Aveva fatto un lavorino delizioso, e cioè fatto proprio un pezzo dance, con inserendo alcune mie pezzettine di voce, tipo allora, cose così, no? Oppure mi importo una sega, così, e facendoci proprio un testo e cantandola, se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo, non me ne importa un bip, c'era un bip, no? Allora io, sai che fo? Io avevo voglia di. L'è lunga. Però mi piacerebbe ascoltarla, perché tanto non la sento tutta intera e non so se verrà fuori bene o no. Però io sì.
del G. Alla radio non sono entusiasmo come allo stadio, durante un incontro di palla bazzetto, con la digitale di Nettro Bello, il passo in parte di casa, con la prima pasta gelati già in casa, l'aspetta nel tira che appena la chiami, esce a corsa di casa e riempie l'umami. Il lavoro a guida, consente le paste del bar al guida, si mette in contatto con tanti coglioni di tutti i paesi, province e frazioni. Ci trova chi inventa la scusa, chi invece si incazza se troppo si abusa della sua pazienza di uomo vissuto, insiste di non aver telefonato. faccio un cazzo, stasera lo ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Se non c'è un cazzo, stasera lo ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Se non c'è un cazzo, stasera lo ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, so che mi sollazzo, non mi rompiti.
Pensavo tu non ci fossi, che sei Duilio?
Sì.
Bene, senti, sono in Acchero. Sono in... Oh, mamma, tutti fanno, Che va bene, a cosa stai fatto?
No. Ero troppo preso, È partito un sondazzo. Cioè, quasi... No, perché, vedete, io dovrei essere libero di poter esprimere la mia... le mie... coreografie, perché sono un grande ballerino a sedere, no? No, il problema è che poi alla fine mi devo concentrare su come fermare la cosa, no? E allora si è persa, come dire, la magia, ma bellino sto pezzettino, ma bellino. Tutte le volte però deve partire, capito? Deve partire il sondazzo che non deve partire. E questa è una cosa che ancora non abbiamo risolto. Ma beati coloro che non risolvono mai tutto, perché quelli che hanno già risolto tutto ormai non esistono, non vivono, hanno già risolto tutto, cosa vuoi fare? Dai, vai, Ora però dice. Allora, mi porto una sega. Dice, sai che però il sondazzo mi è venuta la voglia di sentirlo. No? Anche a me. No, a me, a te, a tutti. Io direi quasi. Senti, quanto dura questo di far vedere? Sì, si può fare. Si può fare. Quindi, se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo. Ecco, stasera non mi ammazzo, perché c'è.
Pronto?
Sì, sono Bruno?
Sì.
Sì, buongiorno. Qui è appunto l'assicurazione della macchina. Risulterebbe scoperta l'ultima rata, insomma, sua.
Come? Perché?
Perché non risulterebbe pagata.
Io l'ho dati a pieno, ho ritirato il bollino.
Appunto, non so se è un errore suo o nostro del computer, no. Capito? Io volevo fare una telefonata di controllo.
Sì.
Come è andata? Lei l'ha pagata a pieno?
Sì.
Ecco.
Io ho ritirato il bollino e l'ho pagato.
Lei c'ha il contrassegno, insomma, no?
Sì, sì. Ora, già il contrassegno, anche di lì pagai, lo ritirai, perché tutte le volte faccio così, vado da lui, lo ritiro.
Sì,
lo
sì, il problema è che, sapere da cosa sorge il problema, è che Piero è scappato. Cioè, è scappato con i soldi, con un sacco di soldi, e ha portato via, non ci capisce più niente sui suoi, capisce? Cioè, praticamente questo non si vede più. È sparito e ha portato via i soldi e anche tutta la contabilità e tutto il resto, i contratti, ha fatto sparire tutto. Ora a questo punto come si fa?
Io che ne devo dire, io c'ho il bollino.
Lei c'ha il bollino, ma a noi bisognerà essere sicuri se questo
è pagato.
E se l'ha preso lui. Scusi un attimo, c'è una pubblicità in linea, un attimo, perché è una telefonata con pubblicità per cose gratis. Sì.
Non più vecchi e obsoleti manici di scopa. Oggi si scopa con Godi Popolo. Godi Popolo, il manico di scopa che scopa. La sua testina a fava vi farà esclamare felici. E ora cosa devo fare? Mettermi la granata in culo e scopare? Sperando che vi si risponda di sì. Godi Popolo è la risposta alle vostre necessità introduttive. Godi Popolo!
Pronto?
Pronto.
Sì, scusi, era una pubblicità. Sì, sì. Allora, dunque, noi vorremmo sapere se lei potrebbe venire da noi con questo contrassegno, cioè, insomma, per vedere
io
un po'.
Stia a sentire, da voi posso
ma non
venire.
Da Piero, perché Piero non lo trova più.
No.
È scappato con la cassa.
Da voi posso
ma lei venire. Quando è l'ultima volta che ha visto Piero? Quella volta lì?
alla fine del mese quando pagavo.
Sì, ma non ha visto più in seguito anche per caso da qualche parte, eh?
No, perché non ci sono, sono a casa per combinazione e riparto stasera.
Ho capito.
E quando torno, alla fine del mese, dopo primi del mese, posso capitare all'agenzia a farvelo vedere.
Sì, quando torno alla fine del mese?
Sì.
Ho capito, un attimo solo, eh.
Sì.
Al supermercato Spraccarapra, grande offerta, 3 pernacchi al prezzo di 2. Compri queste e questa è gratis! Supermercato Spraccarapra, pernacchi a saldo.
Sì, dunque si diceva alla fine del mese, eh?
Sì.
Ecco.
Okay. Rientro alla fine del mese, mese d'agosto.
Ah, primi del mese d'agosto.
Aperti?
Sì, no, stavo sempre
dov'è
aperti.
L'agenzia?
Perché lei non ci veniva in agenzia, andava direttamente
no,
da Piero.
No, io sempre me lo ritiravo a lui, mi dava.
Cioè veniva Piero scorti. A casa sua o lui e lei andava da Piero?
Lì da Piero.
Cioè, da Piero, ho capito, da Piero. Sì. Ebbè, senta, allora facciamo così. Io direi che lei quando può, insomma, sì. Prima possibile, lei passa. Nel frattempo spero che lei sia coperto, perché se le succede qualcosa non lo so mica.
Io ce l'ho ricevuta.
Chi lo sa? Un attimo.
Vuoi risolvere i tuoi problemi di depressione? Prenditelo in mano, risolve! Una settimana di prova gratuita e Prenditelo in mano ti convincerà! Prenditelo in mano, è un masturbatore! Può causare fuoriuscite di sperma! Leggila attentamente la rivista porno allegata a Prenditelo in mano! Quindi allora io direi di rimanere così, d'accordo?
Sì. In dov'è l'ufficio, mi pare?
Sì, è sotto il ponte. C'è il ponte a Moriano, no? Sotto il ponte c'è un nuovo ufficetto proprio. Sotto il ponte, va bene?
Ah, lì sotto il ponte?
Sì, sotto il ponte.
Allora mi torna anche bene.
Perché?
No, nel senso, se è aperto oggi quando vado lì ci permette.
Guardi, io va bene, d'accordo, ok. Aspettiamo sotto il ponte, arrivederci.
Sì?
Pronto?
Pronto?
Signora, buongiorno.
Buongiorno.
Guardi, io non sono solito fare delle canape alla gente, però sono costretto a farla a lei e a tutta la sua famiglia.
Cosa?
Perché ora basta, va bene? Guardi, non se ne può più, ha capito?
No.
Io...
Se non ne può più, perché non posa in terra?
Ma cosa dice? Io parlo seriamente,
E anch'io.
Non faccia le battute a me.
Anch'io.
Lei e Otello, e Otello anche. Ecco, sia ben chiaro,
sì.
Ecco, io ho bisogno di stare tranquillo la notte. Io voglio dormire, perché io sto sotto a voi e non posso più andare avanti così. Ha capito?
Guardi che lei si è sbagliato.
Per quale motivo?
Perché io sotto non c'ho nessuno.
Non c'è nulla sotto?
No.
E la passera?
La passera è quella sì, ma non è per lei, rimbambito.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
E Oscar?
No, per il momento non c'è Oscar.
Sì, ho capito, Oscar sarà in negozio, no?
Ah, sì, a bottega.
A bottega. Già, e lui non sa nulla, e con chi sto parlando, col padre?
No, sono il genero io.
Scusi, perché Oscar appunto non è mica un ragazzino. Lei è il genero di Oscar, no?
Sì.
Ecco, capito. Io sa che cosa le devo dire? Non so se lei, se Oscar o chi in famiglia, ma io non ne posso più. Mi avete completamente rotto le palle, va bene?
Perché?
E io qui, vicino a voi, non ci posso più stare. Cioè, non si può più vivere vicino a una famiglia come la vostra.
Perché? Che si fa?
Perché? Perché? Raccapriccio, la notte io voglio dormire.
Ma che
capisco, dice la notte di Halloween, avete fatto... Vabbè, ma io notte voglio dormire, avete capito? Io sento un gran casino lì,
Ma dove, scusi, ma lei
a
chi è?
A casa di Oscar. Oh, ha capito?
A casa di Oscar.
Oscar, proprio Oscar. Ecco, e ora basta, bisogna farla finita, avete capito? Io la notte sento tutto quel casino e io devo dormire.
Senta, lei ha sbagliato persona.
No, Oscar è le parrucchiere, no?
Sì.
E allora scusi,
sì, siamo tutti grandi e vaccinati e noi casino non se ne è fatto per niente.
Siete grandi?
KTL.
Sì, lo so, perché siete grandi fate casino, perché se fosse piccini non farebbe casino.
Ma se sta in un condominio siamo in quattro.
Appunto.
Ma che cazzo rompe, coglione?
Ma io io sono l'inquilino. Dovete farla finita, chiaro?
Ma con chi ce l'ha?
Con lei e con tutta la sua famiglia.
Ma scusi, ma che numero ha fatto?
Ha fatto il numero giusto. Senta, io sono quello del piano di sotto, va bene? Ha capito?
No, ma ha sbagliato, signora.
No. Signora? Come signora? Oh, mi sembra di fare la voce piuttosto virile.
Ha sbagliato, perché qui...
Sono un signore, prima cosa. Ecco, oh, cosa ho sbagliato? Chi c'ha lei di sotto?
Io c'ho di sotto, c'ho una famiglia calabrese.
Esatto. Io faccio parte di questa famiglia. Oh, ha capito?
Ma guardi che lei sta sbagliando.
No, allora, no, io non sto sbagliando, ma scusi, ma Andrea c'è in casa ora?
Sì, è mio marito.
Lo so benissimo, è suo marito. Ora basta, va bene? Voi dovete farla finita. Mi sgocciolo tutto qui, mi sgocciolo tutto. C'è una gora nel soffitto. E sgocciolo tutto, che cosa state facendo, ah?
Ma dove?
Sotto di noi, noi siamo sotto, voi siete sopra. E allora mi sgocciola.
Ma guardi che lei sta sbagliando.
Il suo marito gli sgocciola. Ma c'è il suo marito adesso?
Ma mio marito è Radicchi.
Sì.
Ma guardi.
Signora, non l'ho trovato nell'orto. No, signora, io sono insalati, signora, sono insalati.
Ma scusa,
lei è piena di invidia nei nostri confronti, è piena di invidia, ha capito?
Ma ha voglia di scherzare di sabato?
No, di sabato tutti i giorni, signora, mi passi Andrea.
Sì.
Me lo passi?
Sì, gli passo
Andrea. Eccolo, ho sentito, c'è.
Pronto?
Pronto, Andrea?
Dove?
Andrea?
Sì.
Sei Andrea?
Sì.
Bene. Senti, io sono Insalati, quello che sta di sotto, va bene?
Io?
Sono Insalati, quello che sta di sotto. Ecco, ora basta, La dovete fare finita, è chiaro? Hai capito o no? Tu mi hai rovinato tutto l'orto, tu mi hai rovinato.
Cosa?
Tutto l'orto mi hai rovinato.
Va bene.
Ha capito?
Ho capito.
Hai capito? Io c'ho le mie cose e mi spunti da ricchi da tutte le parti. E ora basta, chiaro?
Ma chi è lei?
Ma così tu? Ma cufu, cufu, cominci!
Ma va a cagare tutta la cintra!
Ma te dove te la metto a paccola?
Basta. Ah, ci sono riuscito questa volta a bloccarlo fino. Solamente mi sembra essere Elton John. Ma che si fa? Ma leviamo sta roba, leviamo. Ah. Oh, no, nel frattempo, non so se avete notato, è arrivato il vino etrusco. Insomma, se non c'è sondazzo stasera io mi ammazzo. Perché io sento gente che ride, ma non capisco cosa ci sia da ridere, ragazzi. Ma no, il che c'è da ridere sono cose serie. E uno quando è incazzato. Ora basta, bisogna farla finita. Chiaro? Ora basta, bisogna farla... no, perché... No, io, per la verità, questo fatto dell'inculino... Prima si chiamava inquilino, poi... è diventato inculino, no? Perché mi piaceva più del piano di sotto. Non l'ho mai veramente sofferto, perché sono sempre stato al quarto piano, cioè all'ultimo piano. Poi anche al pian terreno, ma di sopra non c'è mai stato nostri casini, insomma. Soprattutto invece succedeva più spesso alla radio. Perché alla radio, era, insomma... E ancora, ma è, ora come ora, ragazzi, amen, eravamo in un appartamento, no? Appartamento, quindi, non assolutamente, sai, quelli insonorizzati, no, un appartamento. Oh, tutti gli anni ci facevano sempre dei lavori, quelli sopra, lì sotto, ma certe trapanate! E quando li facevano, io ero da mezzogiorno alle 4, sempre a quell'ora lì, alla mia... Davvero, buhaioli, smettela! Ecco, lì facevo veramente l'inculino del piano di sotto. Solo lì, e si sentiva di tutto. Cioè, però io che facevo? Io utilizzavo questi rumori e questi disagi per fare scena, per fare sempre comunque spettacolo e Qui che sei? Oggi è tutto tranquillo, però qui non si sentono lavori, però ogni tanto quando arrivano le tavolate di persone, perché noi siamo a Little David, no, non siamo mica, come dire, da Ciccio Formaggio, no, da Little David, capito? Il Davidino, che la gente mi chiama e dice, dove... Ma si può venire a mangiare? Ma certo, scusate, questo, cioè, non è che sia di qui per figura, vedi, mangiare. Prima mi ha fatto Pino, come dire, ti rimescolo qualche cosa, la fava, no, cioè, no, le fave sono, vorrei spaghi, no? No, perché ho mangiato da poco, per cui, insomma, no, per dire, però, qui si mangia, no? Cioè, come si scrive... Little David. Come little David. Era meglio se si faceva il Davidine e basta, madonna, perché però ora me la vedo, metto una cosa per passare, una cosa bellina mi è passata. Little David. Ah no, ecco, perché una mia amica di lingua, di madre di lingua inglese, che ho visto proprio ieri, insomma lei parla, capito, dice mica Little David, dice, ma, senti, ma come si dice esattamente proprio la pronuncia? Little David, little, non posso mica dire alla gente little, si dice little, no, little Tommy, no, little David, insomma. No, dice sbagliato, perché per loro, è come uno se parlasse così, no? Noi sentiamo loro che parlano così, oh ciao, come va? Noi si parla male, Little David, ci piace così, Little, è già di molto sia Little e non Little, eh? E questa, Little, scusa, ma quel pittore americano Jackson Pollock, no? No, Jackson Pollock, vabbè, ho capito, e così via, Jackson, Michael Jackson, vabbè, non si può mica stare, per esempio, io con lei una volta ebbi una discussione sulla lingua, cioè noi si diciamo cover, no? Quando uno fa un pezzo di un altro, cioè sono i gruppi, i cover che fanno i pezzi degli altri, no? Fanno, fanno delle cover, noi diciamo, ma non si dice cover, mi dice questa mia amica. Si fa cover. Ora figurati, ha fatto una cover di quel pezzo. Ma non posso dire una cosa del genere, perché sono anche un pochino italiano. Cioè, no, italianizzare, non dire in italiano, ma almeno che ci si capisca. Cover. Vabbè, sembra andare in una caverna. Vediamo un po' il che mi scrive qui qualcuno. Sì, ho fatto... Ok, fatto. Ora gli scrivo. Bellino, questo come mai? Che vuol dire? Cioè, chi è che dice che hai fatto? Ora gli scrivo. Dunque, aspetta, mi vorresti riprendere con questa? Con questa? Mi figlia con Desol. Con Desol. Ecco, per far vedere lo schermo e far vedere anche... Io devo leggere lì, c'è la telecamera lì, devo leggere lì. Insomma, povera fava... No, questo che è successo? Devo metterlo davanti se non lo leggo. Ecco, a proposito di sigle, sulla tua pagina di Facebook ho visto la vecchia sigla di Ganzamente Insieme, perché non le rifai ascoltare ogni tanto? Era l'inizio, Ganzamente Insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente Insieme, cazzo, come si sta bene. Sì, fu la prima sigla che sì io questa. E tutto questo da sobrio, meno male che ancora un tunà bevuto. Quando me l'ha scritto questo? Poi no, poco fa. Vediamo un po' che mi scrive invece quest'altro amico, perché voi non scrivete. No, scrivete. Guardate se mi mostro un po' di profilo, il mio profilo non è il massimo per me, però mi pigliano di profilo, c'è anche un ragazzo della camera, un camera boy, ciao G, come va? Ah sì, questa era di prima, no, c'è un'altra... ecco, ma addirittura alla fine della giornata, ecco. Ecco, io poi non capisco queste frasi sibilline che a volte arrivano e non so a che cosa si riferiscano. E poi ancora, G, fai collezione anche di cassette di formato stereo 8? Ma certo che sì, caro Luca Corbanese, certo che sì, faccio collezione anche, cioè collezione, io non faccio collezioni in realtà, io raccolgo, ecco, è un'altra cosa. Ne ho diversi di stereo 8 e anche di quelli che taroccavano all'epoca, Lucio Battisti, Beatles, tanta roba. Stereo 8 sono carini, c'ho anche un apparecchio per sentirle, ma non lo sento mica. Oh, dunque, questo pezzo è fantastico, l'ho messo come sveglia la mattina, almeno m'alzo e mi piglia bene. Allora, si riferisce al pezzo che ho passato, se non c'è sondazzo, stasera io mi ammazzo, è veramente bello. Se fosse stato registrato un po' meglio, sinceramente sarebbe stato un pezzo, mi piace, ma non so come fare a farlo meglio. Gli scrivo, ecco che mi ha scritto. Gli scrivo. Vabbè, te lo sai te, quello che sta dietro la telecamera. Ciao G, sei forte, ma te ti ricordi del Grillo Canterino alla radio, tanti anni fa, dove facevano Gano e Duro Sanfrediano? Giuseppe, certo che mi ricordo, non mi ricordo del Grillo Canterino e Gano e Duro Sanfrediano, quello di Piazza Piattellina, certo che mi ricordo. Poi se ne parla. Che c'è qui? Perché mi arriva anche quelle dirette a Tibor? Non ho capito. Tibor, caro Tibi, zio Tibia, quando muovi la telecamera fallo più lentamente perché si vede la scena che si muove. Se la muove, cioè non ne sta ferma, si muove troppo veloce e quindi si fa fatica a guardare. Mi raccomando, pianissimo, era per te, ma io te la passo, te la giro, perché mi arrivano a me, te la giro, ecco. Allora, ora però comodo, perché mi viene il torceollo, aspetta, questo pezzo è fantastico, no, questo l'ho già letto, lo devo levare, ecco. Ora, scusate, ma bisogna che metta questo, perché è un problema, io devo guardare lo schermo per prendere i vostri messaggi, devo cliccare sullo schermo, eccetera. Cosa mi aveva chiesto l'amico? Non mi ricordo più. Insomma, è che la telecamera si muoveva troppo. No, effettivamente io non riesco a ubriacarmi più. E io mi sono ubriacato quando ero un ragazzino, perché mi fecero un grosso scherzo una volta, ma a parte quello, ecco, vediamo qui, dipende da cosa vendi. Ad esempio, mio padre ha una moto del 1975 e ora è valutata quasi sui 7.000 euro. E abbiamo una vecchia cucitrice a manovella, che costerà sì e no 500 euro se non più. Oggi, puoi mettere per favore Pollo Lesso degli Unbalance? Oh, lo sai che qui non mettiamo musica? Allora perché hai messo... Oh, c'è differenza tra musica e musica? Perché mi pizzica il naso? Io non lo so, ma stasera... No, c'è nemmeno caccole, ma mi pizzica. Allora vi dico subito come stanno le cose. Ma l'ho già detto, ma ve lo ridico. Cioè, in pratica è successo che noi non passiamo musica. Si sente, si vede. Cioè, però ho passato musica prima. Come mai? Perché mai? Come hai fatto? Perché non vogliamo pagare la SIAE, ma non vogliamo. Quindi, siccome se passiamo della musica che è depositata alla SIAE, ovviamente poi arriva la SIAE, Naccherini, dovete pagare. Siccome non vogliamo subire questa specie di ricatto, perché poi sta tranquillo che se io passo un pezzo mio, scritto da me, che è depositato alla SIAE, tipo che so, l'elefante gay o altri, depositato alla SIAE, io non ci piglio niente. Non ci piglio niente, non arriverà mai un diritto d'autore su quello che ho passato io qui. Non si sa dove vadano spesso questi soldi, non si sa. Allora abbiamo deciso di non passare musica regolare, musica tipo canzoni insomma alla moda o meno, ma comunque con tutela SIAE. Ma quella lì no, oppure le mie sigle no, cioè le cosettine che io faccio, io faccio questa lì, no?
Tipo canzoncina per bambini.
Per bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG.
Allora! Questa l'ho fatta qui, sai, voglio dire, l'ho fatta apposta, mi è venuta a ta. Buona la prima e via, vola, insomma, si fa per dire. Cioè, noi passeremo solo evidentemente musica. Devo vedere se giustamente la musica degli Unbalance, che è un gruppo, anzi, mi piacerebbe averli qui. Ma allora tu me la portai, non è per me. Ah, meno male, no. Vuoi far vedere? Allora, vogliono far vedere un prodotto di questo locale. Ecco, grazie Pino, sono 50 euro. Di pubblicità. abbiamo visto anche Pino. Ok, allora quindi no, se li mangiano loro, perché io no, sono bello e pieno, per carità di Dio, questo il vino etrusco non fa nulla, non fa niente, ciccio e vinaio. Quindi potremo sentire delle cose, poi ci sono anche sul web delle musiche apposite, però non vorrei mettere cose che potessero in qualche modo annoiare la gente, no? Quindi ogni tanto sentiremo qualcosa, come abbiamo sentito prima, se non c'è il sondazzo stasera io mi ammazzo, non mi importa. Cose così, fatte dalle persone. Ma non sono le sole cose che potrei passarvi e che riguardano il sondazzo, ce ne sono anche altre fatte sempre da persone, e persone che così gentilmente, così brave, poi ho visto che su YouTube stanno pullulando, perché poi me le mettono anche sulla mia bacheca di Facebook, pullulando le mie sigle, qualcuno che ha registrato le mie sigle, alcune registrate molto male, devo dire, dalla radio così, per esempio ho sentito che c'è una che a me piace molto, Più in là, si intitola Più in là, ed è un testo che amo molto, una cosa che ho scritto con molta sensibilità mia personale, no, effettivamente, ma anche la mia vita sulle onde, poi su Per il culo, poi che so, Abbasso gli stronzi, ma è vero come mi ha scritto uno che se io facessi un CD di queste cose, magari insomma messe bene, fatte un po' insomma arrangiate, venderei più di Michael Jackson. Mi ha scritto uno così, ma buona Ugo, preferisco non vendere nulla ma essere ancora vivo e avere più anni di, no, non ho più anni di Michael Jackson quando è morto, no, io non ho più anni di Michael Jackson, no, non ho, però guarda, sarà stato ricco, sarà stato famoso, l'avrà avuto successo, cinico, però l'è morto. No, che si può fare questi dischi? Non si fanno, poi ci sono tutti, come si chiamano? I fans che si incazzano. Dunque, vediamo se ci sono dei commenti. Gita, ricordi la canzone che faceva Pezzo di merda? Sì, anche quella era un colossal. Ce l'hai ancora? Dunque, allora, parliamo di Pezzo di merda. Pezzo di merda non era scritta da me, non era cantata da me, ma la passavo io. No, bisogna dare a chi di dovere, per carità di Dio. La canzoncina molto semplice, ma molto efficace, no? Per me sarebbe stata perfetta da cantare allo stadio, per esempio, no? Contro gli avversari. Pezzo di merda, pezzo di merda. No, perché comincia a dire, io so che tu sei, tu sei un pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, sono pezzo di merda. E poi pezzo di merda, pezzo di merda. Bellina, la, semplice, no? Proprio una, un jingle quasi. Chi l'aveva fatto? L'aveva fatto Walter Pini, il leader dei Nuova Era. Sì, è un gruppo di rock progressivo che si divertiva, insomma lo conoscevo, mi ha dato questa cassettina, ce l'ho ancora da qualche parte sta cassettina, sai? E molti però pensavano che fosse mia, io gli dicevo sempre non è mia, l'ho fatta io, la passavo solo io però, insomma, e avevo avuto molto successo tra i miei ascoltatori, sì, come? La ricercherò, la cerco. Dunque, e ora mi fanno tutte le domande sulle e Wacciuari, ma perché non tutte la lavi la tesa d'acciuga? Sì, Wacciuari, ma perché non tutte la lavi Wacciuari la tesa d'acciuga? Wacciuari, ma perché non tutte la lavi Wacciuari la tesa d'acciuga? Sì, questo era il ritornellino, poi parlavo sempre della mia. È stato tanto tempo fa. Sì, e poi a proposito di Wacciuari c'era quell'altra, cazzo figa rock and roll, c'era una volta un ragazzino che invece delle caramelle mangiava solo pane e stelle e sopra i libri stava chino. Guardate che la costruzione musicale di questi pezzettini che io mi divertivo a fare e che cantavo tutti i giorni all'inizio del mio programma radiofonico non è poi tanto male, perché riascoltandole, io ho ascoltato per esempio ora, da tanto tempo non la riascoltavo, più in là, è ricchissima, sì. Quella che dice ho una certa età, sì, non so più di primo pelo e così via, no? È molto... Non è così semplice come altre, è molto piena di spunti musicali vari. Ecco, per esempio, vedo che la costruzione musicale di queste canzoncine, che poi non sono canzoncine, sono super canzoni, se poi vado ad ascoltare le canzoni che si sentono a Sanremo o da altre parti, forse le mie sigle, che le ho cantate per stagioni intere, cioè tutti i giorni, da lunedì al sabato, per 11 mesi, e alla gente non veniva la noia. E nemmeno a me, che le cantavo in diretta, all'inizio io avevo la base che mi ero fatta da me, di solito con la chitarra e basta, e una voce, io ci cantavo sopra, in diretta. Ecco, incredibile, questi pezzi ascoltati tutti i giorni, per intero, alcune anche lunghe, guarda che, per esempio, su Per il culo, tante strofe, il ritornello su per il culo, l'idea presa da uno che al sondazzo mi aveva detto, insomma, metteva su per il culo qualcosa, non so bene cosa, oppure anche Abbasso gli stronzi, era una canzone, insomma, con dei testi anche notevoli, no? Sì. Effettivamente, per anni, ogni anno, sfornato una canzone. L'ultima fu Parlare libero. Aveva Parlare libero, la feci, con la stessa musica e cinque testi diversi, cioè ogni testo era diverso e aggiungeva parole. Lunedì ne cantavo una, martedì un altro, cioè avevo proprio queste cinque opzioni, cioè sono cose che a pensarci ora dico, ma come ho fatto? Per cui effettivamente si imporrebbe una registrazione, insomma, fatta bene, un'incisione vera e propria, un arrangiamento, si imporrebbe, per non parlare di quella canzone che io composi esattamente in diretta televisiva, quando è stato? L'anno scorso? Ancora quest'anno? No, quest'anno no, l'anno scorso. Vi ricordate cosa feci? Dissi, oh gente, mandatemi dei titoli, così, con gli sms, io avevo lo schermo con gli sms, e io sceglierò uno dei vostri titoli e ci farò una canzone. Avevo la chitarra, sì, e mi misi lì. A un certo punto, quanto ci mise? Un quarto d'ora? Mezz'ora? 20 minuti? Non ricordo. Ma venne fuori una cosina molto, molto, molto bellina. Cioè, no, non voglio dire, no, perché io parlo di me, ma io a riascoltarla, dico, ma carina, per essere stata fatta sul momento, testo e musica insieme, non sì, no? Però presi questo titolo che era Piccolo Cuore, lo modificai un attimo, questo piccolo cuore, no, il tuo piccolo cuore, non mi ricordo più, insomma, quella lì. Ecco, ma presi lo spunto da quella e venne fuori questa cosa dolcissima. Poi un amico, amico di Facebook, amico ascoltatore, che mi segue e mi seguiva, e mi segue tuttora, spero, dalla Germania, lo chiamo per nome e cognome, Vincenzo Margaglio, che è bravo, prese di sua iniziativa e cominciò ad arrangiarmi dei pezzi, no? Per esempio le mie sigle televisive, anche lì ho fatto delle sigle assolutamente mie, scritte da me, no? E così poi gli ho commissionato altre cose, no? E, bravo, mi ha fatto, cioè, devo dire, bravo Vincenzo Margaglio, che sta in Germania, a Bamberg, e Bamberg, dico bene, e ha capito lo spirito dei pezzi ed è riuscito a fare. Anzi, guarda, ora è tornato fuori quel pezzo lì. Vincenzo, lo fai? In due giorni me lo manda via email. Scriverò. In effetti, più in là mi piacerebbe sentirla arrangiata così. Vabbè. È su Facebook, ma anche su YouTube, per dire, è meraviglioso, è un mondo musicale che io non ho voluto regalare alla SIAE, almeno non per ora, non ho voluto insomma, l'ho voluto tenere libero, così vero, ecco, senza farci speculazioni sopra. Sai da quanto tempo mi dicono fai il CD, te lo compro. Sarò scemo io, però mi piace anche fare così, insomma. Però può darsi che un CD venga fuori. E sai, oggi come oggi, anche vendendone qualche copia, non è che si facciano i soldi, perché poi vanno a finire su internet, se ne impossessano tutti. C'è poco da guadagnarci su queste cose ormai. Però farle per benino sti pezzi, perché no? Dunque, faccele riascoltare. A proposito di Amarcord, ma perché alla fine della puntata tu fai un lancio della monetina? Certe volte è stato decisivo. Ora, ragazzi, cerchiamo... Mi piace questo colloquio, no? Cerchiamo di capire anche che bisogna anche voltare un po' pagina nella vita. Uno, perché io ho inventato qualcosa, un modo di fare radio, un modo di chiudere un programma. Lanciavo una monetina, o sì o no. Erano 50 lire, che sono rimaste 50 lire anche dopo che è arrivato l'euro. E con questo pum, vassoio di metallo, pa! E davo una risposta alle vostre angosciose domande, è vero? La monetina a volte ci dava, a volte no, al 50%, sicuramente, o sì o no, ma ognuno poteva utilizzarla come voleva. E della gente mi ha ringraziato tante volte, la monetina mi ha risolto la vita. Tanti, capito? Però io non voglio trascinare sempre le stesse cose. Per esempio, vedete, i sondazzi ve li faccio sentire anche adesso, mi piace farveli sentire e mi piace anche risentirli io, perché io non me li ricordo questi via via che vi faccio sentire. Però di farne di nuovi, cioè uno non può rimanere quello del sondazzo per tutta la vita. Ecco, io in questo momento sono quello della Web TV, cioè di videofirenze.tv. Sono quello di Toscana TV che fa un programma di poesia e che nessuno fa nel mondo, credo nel mondo, comunque in Italia, non so, non esiste un programma di poesia. Ecco, allora bisogna anche fare altri passi, andare avanti. Il sondazzo non si lascia, e c'è, esiste, è nel nostro DNA ormai. Le persone... ormai l'hanno, per esempio, faccio un esempio di Raimondo Vianello, no? Non c'entra niente con me, per carità, Però io vi ho dato dei sorrisi e anche delle belle risate, no? Con sondazzo, con cazzate che ho detto, senza essere un comico. Non ho mai voluto essere chiamato comico, non ho mai voluto essere messo alla pari dei comici, perché i comici sono un'altra categoria, sono anche meglio di me, sono più bravi di me. Però io non sono un comico, sono un creatore di situazioni, un creatore di mondi, un costruttore di mondi. Pianello ci ha fatto ridere, sorridere, anche rivedendolo ora nelle sue scenette, fa ancora ridere. Io a certi comici di Zeliche non riesco a ridere, infatti non lo guardo nemmeno perché non riesco a ridere, perché è quella comicità forzata, quella comicità che loro devono essere lì, devono far ridere per forza, vanno sul palco e devono fare uno dietro l'altro, devono far ridere per forza, quindi ogni 10 secondi, 15 secondi ci deve essere la battuta che fa scattare la risata o l'applauso, altrimenti non va bene, è un calcolo, è una macchina e non mi piace che venga uno che debba farmi ridere per forza, ma se non mi fa ridere perché mi crea qualcosa che magari non mi aspetto nemmeno, no? E come Vianello, io lo apprezzo molto, molto, molto di più, a volte inventando sul momento, improvvisando, come i grandi comici, quelli di ora improvvisano pochissimo, hanno il loro copione a memoria, l'unico sforzo è quello di far sembrare come se lo dicessero per la prima volta, capito? Come se fosse una cosa... Io non riuscirei a fare il comico che ha un suo sketch e questo, una sua serie di sketch, eccetera, e tutte le volte deve fare lo sforzo di essere brillante e di farlo passare come se fosse la prima volta che lo fa, che lo dice, che dice quella battuta, magari gli è venuta a noia, proprio non la sopporta più quella battuta, ma deve far finta, ci deve ridere pure sopra lui. Ecco, io non sono capace a far questo, quindi non sono un comico. Io sono uno che ha fatto ridere inventando ogni volta, cambiando ogni volta, senza cercare di ripetermi mai. Certamente con i miei tormentori dicevo, allora, tante volte ho detto, oppure tutti gli altri, certamente, ovviamente, ma non sarei capace di avere un copione. No, copioni casomai sono stati gli altri che mi hanno copiato. Ecco. Quindi insomma, ma tornando a Vianello, che volevo dire, Raimondo Vianello da tempo non faceva più niente, insomma, era uno che avevamo nella memoria, sapevamo che era vecchio, aveva smesso ormai di fare, perché insomma, anche la Sandrina, vero? Però è rimasto nella mente, avete visto con quale affetto la gente l'ha salutato, molto più di quanto non abbia salutato a suo tempo il suo primo compare Ugo Tognazzi. Tognazzi che ha avuto più fortuna, che è stato più importante perché ha fatto film anche importanti, ha avuto anche dei premi. Tognazzi che insomma ha fatto il salto e Vianello è rimasto un po' lì. Però Tognazzi, io ricordo, è morto parecchi anni fa ormai, che ci fu sempre un cordoglio, eccetera, ma non ci fu l'affetto, non ci fu il calore che oggi la gente ha riservato a Raimondo Vianello. Eppure, attenzione, Raimondo Vianello, al di là di quello che appariva, era uno della Repubblica di Salò, un fascista di quelli proprio... No, per dire, sono convinto che lì non c'è stato colore né nessuno che abbia pensato a questo. Chiunque ha detto, è morto un amico, pur essendo tanto tempo che Vianello non si vedeva, non si sentiva. Lo stesso si può dire di me, che sono ancora vivo peraltro, anche se il sondazzo è lì, è consegnato un po' alla storia e se ne può risentire un pochini, tanti se vogliamo, avremo molto tempo per risentire. La gente si ricorda ancora moltissimo, quindi se uno ha fatto qualcosa, questo qualcosa rimane, non c'è bisogno che lo debba fare per tutta la vita. Voglio dire, questo voglio sottolineare. Oh, ecco, ovvio. Detto questo, no, ho bevuto gocce, che poi non mi fa, no, veramente, non mi fa nulla. Ha un sapore etrusco, non si sa come Pino faccia a sapere cosa bevevano gli etruschi, ma ci mette la roba, secondo lui bevevano queste cose qui. E io sono d'accordo, perché mi piacciono molto gli etruschi, e ci mancherebbe altro. Oh, dunque, allora, siccome siamo arrivati a un momento, vediamo, 22:18, vi dico l'ora, 22:18, vi dico l'ora perché? Perché così sapete che siamo in diretta. Voglio anche dirvi che chiunque di voi può intervenire, questo è uno spazio libero, finalmente, per tutti. Ci possono sentire, seguire in tutto il mondo. Ovviamente, oggi mi ha scritto una su Facebook una amica che sta in Nuova Zelanda. E non so che ore saranno in Nuova Zelanda in questo momento, capito? Però, perché mi ha scritto? Mi ha scritto perché mi ha detto, pubblica qualcosa su Facebook, che io pubblico sempre cose su Firenze, no? Riguardo una certa piazza, e mi ha fatto una segnalazione. Pensate che bello, noi siamo videofirenze.tv, questa amica che vive in Nuova Zelanda, che è esattamente agli antipodi, è un paese fatto a stivale come noi, e sta dall'altra parte del mondo, cioè così. Noi siamo in piedi così, loro, noi si vede i loro piedi praticamente, noi hanno i piedi. Come fanno a stare ritti, non lo so, secondo me cascano, o si casca lui, insomma. Però pur stando là, segue le cose di Firenze, segue tutto questo e mi scrive, occupati di questa piazza e io ci farò un servizio, senz'altro, senz'altro. No, no, vedi che bello, tu vai lontano ma la porto un bacione a Firenze, capito? Questo è il senso, questo è il senso. Oh, prima di passare anche alle notizie, sapete, le notizie che io vi do non sono notizie fresche, 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 a meno che non succeda qualcosa sul momento. Però i miei commenti sono quelli che contano. Prima di passare alle notizie, prima, vorrei passarvi un filmatino. Mi dispiace, a me no. Allora, si intitola, è un cortometraggio, So che negli attori, si intitola Autovelox, e c'entra di mezzo persino il governo italiano, non ci posso credere. Eh sì, e ora, appena levo questo, lo posso far partire, eccolo qui.
Sono sulla Palermo Catania, ho davanti a me una Citroen C2 con una bella morettina.
Più o meno a che altezza sei dell'autostrada?
Ho appena passato l'uscita di Enna. Oh,
speriamo che non sia di Enna pure la ragazza. Perché? E se no è nano.
Oh, e dai, ma te levi? Sta bastarda. La rotobuca? Ma come si fa? Io l'ho scritto 2 punti, D maiuscola, in pratica sorrisone. E sta cretina mi scrive 2 punti, ', apro parentesi. Non potrebbe essere occhiolino?
No, occhiolino è punto e virgola.
Apostrofo e lacrima.
Sicuro.
Invio.
Che l'hai scritto?
Allora, l'ho scritto, mangiare 2 punti, chiudo parentesi quadra. Non so cazzi sua. Però 2 punti, P maiuscolo e sorrisetto con linguaccia. Eh? Giusto? Cazzo, l'autovelox! Che autovelox? Là c'era un autovelox, porca puttana!
130.
Minchia! Chiamalo a centrale, va!
Sono rovinato. Vabbè, ti fanno il verbale, fai le 2 punti a nonna come al solito, che ti frega?
Ma che verbale? Questi mi ritirano la patente!
Ho un'idea. Frena.
Che c'è?
Frena! Vedi? Vai. capito, ma facciamo un po'.
Tu fai finta che stai male.
Sto male.
Sì, per finta. Ti fai visitare e prendi referto e con quello fai ricorso, così te salvi. Se non sta male è chiaro che corre, no?
Ma guarda che
tu intendi, intendi.
Chi è che sta male?
Lui.
Lei sta male?
No, sì, sta male.
Sì, c'è un po'.
Che cos'è?
Ha vomitato.
Ha vomitato o è svenuto?
Un po'.
Ha vomitato. Poi ha visto tutta una robaccia e allora è svenuto. Adesso è confuso, non si ricorda, però è andata così.
Per l'accettazione serve un documento.
Sì. Dai, daglielo.
Tu lo documento serve.
Ah, uno.
Va bene anche la patente. Ce l'ha la patente?
Sì.
Per ora.
Venga.
E che c'è? No, guarda.
Uscire, non ce la faccio più.
Non ancora, volevo dirlo il primario.
Il primario? Perché?
Stai tranquillo.
Signor Fabiani, buonasera, sono il professor Nobile.
Buonasera.
Ecco, senta, sarebbe opportuno che lei facesse venire qui i suoi familiari.
Qui? E perché? Che succede?
Fabiani, il suo quadro clinico lascia pensare seriamente ad una forma fulminante di morbo di Foreman.
Che significa?
Fabiani, io devo farla trasferire d'urgenza in un altro posto dove verrà operato immediatamente.
Operato?
Ma non capisce, non c'è molto tempo da perdere. Lei è grave, il suo malore non è stato casuale.
Ma quale malore? Io stavo bene prima di venire qua, ma non ci volevo venire in questo posto di merda.
Senta Fabiani, non faccia così, guardi, io capisco che...
Ma lei... che capisci chi sei tu? Io non ci volevo venire qua, io sto bene! Paolo! Paolo! Paolo!
Che urli? Che c'è?
Sta male, cazzo!
Che
sta male, Paolo!
Che hai fatto? Che è successo? Matteo! Matteo! Che succede? Matteo, ma che hai fatto? Oh, che hai fatto? Aiutatemi!
Matteo! Ispettore, ma non avrete un po' esagerato?
No. Vede, dottore, ogni volta che mettiamo l'autovelox sulla statale... Puntualmente c'è qualche furbo che viene a farsi ricoverare qui.
Si pensa che siamo fessi.
Ma avete parlato di malattia incurabile. Quella adesso pensa che sta rischiando la vita.
E fa bene. Perché andando a 130 su una statale, quella lì la rischia davvero la vita. E non solo la sua.
Questo non sarei imbarazzato,
eh? Arrivederci e grazie della collaborazione.
Grazie a voi.
Agenti, andiamo.
E poi?
Piano, piano, andate piano!
Torino, no? L'improvviso tu. Il governo italiano? Oh, ma se da dentro che si passava musica, ragazzi, come mai? La musica c'è dentro, ce lo fai. Vabbè. Andate piano. Andate piano. Speriamo di non fare danni. Però anche gli autovelox non sono un granché. No! Gli autovelox spesso sono dannosi, perché messi laddove il limite di velocità è troppo basso. Spesso messo apposta basto perché si possa infrangere e allora pagare. Forse meglio di no, bisogna stare attenti. Credo che gli autovelox siano dannosissimi, più dannosi che benefici, perché l'imbecille che corre a scatafascio, quelli proprio che corrono troppo, l'imbecille ci sarà sempre. L'autovelox lo ignorerà, perché tanto è un imbecille. Quindi l'autovelox fa male, perché molto spesso arriva l'autovelox, blocchi, freni, perché hai visto l'autovelox. Ma poi anche solamente dover stare attenti all'autovelox sempre. Tu devi avere sempre questa mezza pupilla verso il ciglio della strada, specialmente quando fai una strada che non conosci bene e non sai se c'è, non c'è, perché spesso è nascosto dietro, capito? Quindi fa male alla salute e secondo me crea più incidenti di quando non c'era l'autovelox. Quantomeno se volete tenere, alzate il limite di velocità, perché certe volte in certe strade belle diritte il limite a 50 è ridicolo e nessuno lo osserva, ma c'è l'autovelox spesso messo laddove si va un po' in discesa, perché così ci beccano più, Faremo dei servizi, se li voglio fare, andremo in giro con la macchina a trovare gli autovelox nascosti. Ce n'è uno proprio lì al cimitero, sì, a Trespiano. Arrivi da Pratolino, vieni giù, passi Trespiano, c'è un cassonetto subito dietro l'autovelox. Vergogna. Mezzucci, che io so che c'è. Ma un altro, se lo becca in piano, sta anche in discesa. Un po'. E voi? A quanto deve andare? 50. Pa, 50. È assurdo tutto questo. Fa male alla salute, e comunque anche solamente avere il patema d'animo di stare attento non solo alla strada, a chi passa, a chi attraversa, a chi incrocia, no? Anche all'autovelox fa male, così come fanno male i semafori, più ce n'è peggio è, ci ammaliamo di più a causa di autovelox, semafori e diavolerie del genere. Oh, vediamo che va bene scritto, sì. Mi fai discorsi troppo lunghi, ragazzi, e poi troppo lunghi. Sì, è certo, come no, come che se gliene fregasse qualcosa della nostra sicurezza. Aspetta, c'ho un paio di occhiali, sì. C'è troppa luce davanti a me, oggi ce l'ho così gli occhiali. Oh, dunque, sì, certo, come no, come se gliene fregassi qualcosa della nostra sicurezza, loro ti scattano una foto e ti mandano una multa a casa, e se paghi 50 euro ti tolgono 6 punti, se paghi 329 euro non ti tolgono punti. A casa mia si chiama estorsione. Se fossero davvero interessati alla nostra sicurezza, le fermerebbero le macchine che vanno forte e farebbero tornare a casa il conducente a piedi. È inutile mettere una torretta. Tanto se passa e gli fanno la foto, il transistore continua sempre ad andare forte, mica si ferma. Mentre se ci fosse la volante che lo ferma, sarebbe diverso. È tutto vero. Magari si potrebbe mettere una rete che quella arriva e si blocca lì. In ogni caso, l'autovelox è una cattiva invenzione, una cattiva cosa che è stata inventata falsamente per farci andare più piano, soprattutto per farci sborsare più soldi. Ciao G, ciao Cagnoni, come stai? Ciao G, non riesco a vedere la tua trasmissione, c'è qualche problema sul vostro sito? E si impalla, non va avanti. Allora, beh, insomma, sei il primo che me lo dice oggi, per cui può darsi che sia la tua ricezione non perfetta. Mi dispiace dirtelo, non lo so, c'è chi la vede benissimo, bella, scorrevole, chi la vede che noi abbiamo una potenza d'uscita, ma bisogna vedere anche la potenza tua di entrata, andiamo a vedere altre cose, insomma io spero tu la veda meglio, spero, chi vi stai sperando, dunque, hai ragione, G, per me non sei mai stato quello del sondazzo, o della monetina, ma quello del ganzamento insieme per 4 ore, la cosa che mi piaceva di più nel tuo programma era il puzzo di stampa, solo che mi erano rimaste un po' di angosciose domande in arretrato, vabbè, un giorno di questi porto la monetina e la lancio una tantum, no? Voi mettete insieme le angosciose domande, ma a proposito di quello che mi hai detto, il puzzo di stampa, proprio lui, il puzzo di stampa è ovviamente una cosa che è sempre piaciuta anche a me, perché è un programma, era, perché leggevo i giornali, è un programma che ovviamente si rinnovava ogni giorno con le notizie che arrivavano sui giornali, quindi per me era semplice, prendevo il giornale, facevo un po' di casino, tornavo col giornale, aspetta, io forse ce l'ho un giornale qui, non so, credo di averci un giornale a qualche parte. Avevo un giornale qui, non so se, ma l'avevo portato, ho detto voglio far vedere, eccolo, ha trovato questo giornale, e facevo così naturalmente, questo è il giornale, lo sprecavo tutto così e lo faccio anche noi, l'ho fatto anche in televisione per 2 stagioni di seguito, l'ho fatto con Ciao G, non dite di no che l'ho fatto, è così, si è visto anche che certe volte è così, che magari può essermi anche utile, eh? E quindi facciamo questo, sì. Quando c'è il momento delle notizie, che in questo caso io prendo sempre nota di alcune notizie, c'è il sipario, il siparietto, aspetta, mi devo abbassare un po', ecco, perché il sipario mi ottunde le corna, dunque... La nube vulcanica che è bella, bella da vedersi, però scomoda per molti la nube vulcanica, perché le persone non possono andare in aereo. Prima hanno riaperto, si riapre gli aeroporti, poi professionalmente no, si richiudono, avanti e indietro, poi dice la nube è sulla Toscana, è arrivata anche questa notizia qui. Sulla Toscana, senti là, io ho guardato su anche stasera, si vedeva un cielo limpido, una falce di luna, cioè la nube proprio, non è la nube, ven via, peraltro, cioè il discorso degli aeroporti prima aperti e poi richiusi, fa pensare a un malato grave, no? Hanno aperto e richiuso, poverino, non c'è più niente da fare, vabbè, in ogni caso, ti dico questo, che c'è un discorso molto più profondo, secondo me, da fare su questo avvenimento. Non è un avvenimento così fine a se stesso, è un bel messaggio, un bel avviso che ci viene dato dalla natura. Io lo prendo così perché, vedete, non si vola più. Che cosa ha fatto l'uomo? L'uomo ha preso la natura e l'ha violentata. L'uomo ha inventato cose innaturali, come per esempio volare. Volare non ci compete, noi non possiamo volare. Non siamo uccelli, non abbiamo le ali, abbiamo l'uccello ma non si vola. Ecco, no, le donne volerebbero più di noi perché hanno più uccelli di noi. Cioè io ne ho uno solo e sa una donna invece quante ne colleziona. Per dire, peraltro, noi non... In natura non si dovrebbe volare, ma abbiamo inventato il volo, gli aeroplani, e voliamo, certo, così si fa prima andare nei posti, è molto importante questo. E abbiamo inventato la guerra, le bombe, e tutte queste cose qui che... tante cose, il computer, no? Ecco, Però ogni tanto la natura dice: o pezzi di merda, stai tranquilli, che se mi incazzo io, voi non vi muovete più, voi non vi muovete più, capito? E ti fa uno sbuffettino, perché per la natura questo è uno sbuffettino, niente, un po' di polverina, la polverina. E così praticamente ti dice una cosa molto importante: noi non siamo capaci, ecco, di fermare la natura. Arriva un terremoto, non siamo capaci di fermarlo. Arriva una nube di quel tipo lì, che per fortuna dice che non sia tossica, meglio, e se fosse tossica. Una Pompei oggi sarebbe ancora possibile. Era del 79 dopo Cristo Pompei, capito? Quindi ancora non era stato inventato quasi nulla. Ora che abbiamo tutti i mezzi tecnologici possibili e immaginabili, se erutta il Vesuvio su tutte le case che hanno costruito lì sotto incoscientemente, ho visto Castellammare di Stabia, una cosa immensa di case lì che se erutta il Vesuvio veramente vanno tutte a carte 48, non ci possono fare nulla, perché nessuno ferma il Vesuvio, nessuno ferma una forza della natura. Quindi ci dice la natura con questa nube, che in fondo non ha ammazzato nessuno, ha solamente, insomma, rotto un po' le palle a chi doveva recarsi di qua e di là, ci ha lanciato un messaggio, ci ha detto: buoni, calmi, che noi, voi, non siete nessuno. Voi, io sono io e voi non siete un cazzo. Ecco, capito? Questo ci dice la natura. Basta questo per capire quanto siamo piccoli. Anche nelle nostre grandi invenzioni, il volo. Il volo è che noi lo diamo per scontato, come diamo per scontato il computer, voi mi vedete, mi sentite in questo momento, la televisione, la radio, sono invenzioni meravigliose. Come si può pensare che così uno si collega? Anche il semplice SMS, uno manda un messaggino, ti arriva da un capo all'altro del mondo in un attimo. Sono cose che per noi è normale, cioè siamo abituati a tutto. Sono cose meravigliose che la nostra mente ha elaborato, ha costruito. Ma la natura ci dice: buono, io ho ancora molte cose da dire, molte cose da dirvi, molti messaggi da lanciarvi. Se non ne stai di molto buoni, tranquilli, io sbuffo di più, capito? Io tum, pum, pum, se voglio. E vi distruggo, e ricomincio tutto da capo, la terra, la si rimescola un pochino, poi fra qualche milione, miliardo di anni viene fuori ancora un omino, e si ricomincia tutto da capo, se voglio io, dice la natura. Quindi prendiamo questa cosa non semplicemente come un fatto coreografico, è molto bella, la vedi, oh guarda che fenomeno, e né come un fatto che impedisce a tanta gente di spostarsi. È un bello avvertimento, ed è bello proprio perché non avendo ucciso nessuno, non è un terremoto cattivo, ha solo creato dei disagi, non avendo ucciso nessuno, questo avvertimento è ancora più interessante e da captare. Detto questo, a cui tenevo, passiamo anche a altre notizie, per esempio i tre volontari di Emergency, prima erano colpevoli, ora sono innocenti, rilasciati, pare che abbiano rifiutato il volo di Stato, tornino in Italia un volo civile, però poi hanno smentito, no, non è vero che abbiamo rifiutato il volo di Stato, insomma non si è capito bene, polemiche di qua, polemiche di là, ma come mai, giro strada, l'ospedale, gente brava, gente benemerita o gente che ha bisogno di mettersi in mostra, non lo so, io non ho ancora capito bene. Questo fatto di emergency, non ho capito, ma insomma, sarà sicuramente un fatto meritorio perché hanno fatto tanto del bene a delle persone, ma perché volessi intestardire a mettere un ospedale lì in mezzo a quei mambrucchi, cioè, per dire, e poi per essere presi come dei sovversivi, non so, oppure è vero, non è vero, non lo so e non lo voglio sapere, però ho sempre avuto giro strada. Da una parte è un eroe, dall'altra parte mi desta qualche piccolo dubbio, non lo so, ma io non sono nessuno per poter dire questo, quindi passo ad altro. Sapete, il calcio è molto bello, ci sono stati, sono state le partite, Lazio-Roma, Lazio-Roma o Roma-Lazio, ma è uguale, tanto varie, disordini, molti feriti, uno mi sembra piuttosto grave, una macchina incendiata, una donna con due bambini tirate fuori appena in tempo perché erano dentro la macchina senza incendiata, per una partita di calcio, tutto questo, coltelli, ho visto che hanno trovato un arsenale di coltelli, seghe, anche le seghe, saracchi, martelli, pali, tirapugni, di tutto, no, per dire, perché? Per andare alla partita, complimenti. Io quando vedo queste cose, questi tafferugli, ma io proprio, basta, abbiamo bisogno del calcio, la natura ci dice no, che non ne abbiamo bisogno. L'imbecille dice sì, ne ho bisogno di andare a coltellare le persone. Anche molte accette, sì, come la mia. Dov'è la mia? Eccola lì, vabbè. Però molto più nuove, questa è vecchia, antica, questa è antica vecchia. Molto più nuove, molte accette. Ma che si fa alla partita con l'accette? Vabbè, fate voi. Pedofilia. Le lacrime del Papa. Il Papa è andato a Malta. Stranamente lui l'aereo l'ha preso. Ha incontrato alcuni uomini, ragazzi, ormai uomini, che da bambini sono stati, insomma, circuiti da alcuni preti. Pedofili. Ebbene, il Papa ha pianto. A me è venuto in mente una cosa, ma è brutto dire lacrime di coccodrillo? È brutto? Allora non lo dico, è brutto. No, è brutto. No, è brutto. E façon, cancelliamo. No, per carità di Dio. Il Papa però ha detto che i media sono ostili alla fede. Oh, ecco, per cui non ha potuto fare a meno di riconoscere, tardivamente, purtroppo, che esiste la pedofilia nella Chiesa. Come da altre parti, per carità di Dio, ma nella Chiesa sarebbe l'ultimo posto in cui dovrebbe allignare la pedofilia. Gli incentivi. Ora ci sono gli incentivi, no? Gli incentivi, cioè compri la lavatrice, compri questo e l'altro, l'incentivo, ti scalano, anche motorini, sì, troppe richieste. Succede che molti rischiano di non beneficiarne. Perché noi si fa in Italia, basta dire Italia, no? Dov'è l'Italia? Ecco, l'Italia non mi lascia, no, sì, io senza l'Italia non vengo mai qui, torno sempre dietro. In Italia? Basta dire Italia, siamo in Italia, sì. Per forza si fanno le cose perché sono belle da dirsi e poi più difficili da farsi. Oh, intanto c'è questo problema Fini Berlusconi. Fini vorrebbe fare la scissione, poi si è accorto che insomma non sono mia tanti, chissà se ce la fa, forse fa una corrente, forse uno spiffero, non lo so. Giovedì ci sarà l'incontro, si chiariranno, diranno, faranno, pare che se Fini riesce a mettere insieme 27 deputati, riesce a fare un suo gruppo alla Camera e può fare anche la scissione, insomma, no? Perché sai, sarebbero decisivi sulle decisioni, sulle votazioni in Parlamento. Io non ho ancora capito. Cioè, di Berlusconi si può dire quello che si vuole, perché Berlusconi è così, se ne dice malissimo, se ne dice benissimo, uno dice quello che gli pare, però abbiamo un'idea su di lui, chi ce l'ha buona, chi ce l'ha cattiva, non, insomma, Fini non l'ho ancora capito, è ancora difficile da capirsi, sinceramente non ho capito che cosa, cioè so che cosa vuol fare, vuol prendere il posto di Berlusconi, ma questo, però non ho capito come vuol riuscirci, insomma, le sue mosse a volte, c'è uno Credo proprio su questo giornale, vediamo, che certo c'è Rapico, no? C'è Rapico, che è uno molto fascista, devo dire la verità, che alligna anche lui nelle file del PDL, e l'ha definito un islamico-sionista. Te pensa, islamico-sionista, sono due termini in contrasto fra loro. Se sei islamico non sei sionista, perché islamico è una cosa, sionista vuol dire dalla parte degli ebrei, no? Ecco, quindi proprio, ecco. Addirittura sarebbe, dice, mi pento di averlo a suo tempo, da giovanissimo, presentato all'almirante. Vabbè, sinceramente è difficile capire come uno che parte da certe posizioni, uno che dice non manderei mai a scuola mio figlio da un insegnante gay, e poi dice diamo il voto agli extracomunitari, cioè insomma, da che parte sta, cosa vuol raccattare, non lo so, cioè, se di destra resta di destra, ragazzo, è inutile cercare di fare l'uomo di sinistra, perché, insomma, ci si crede, come si fa? Passiamo invece ai funerali di Raimondo Vianello. Erano in diretta, io ho avuto modo di vederli. Ho visto i funerali di Raimondo Vianello. Cosa abbiamo visto ai funerali di Raimondo Vianello? Era una chiesa brutta, diciamo pure brutta, ma brutta, brutta, squallida, squallida, lì a Milano 2. Milano 2, vero? Sì, 2. Però c'erano delle persone, personaggi del mondo dello spettacolo, personaggi vari, tutti affranti, e c'era lei, Sandrina. Io mi domando, quell'immagine di quella donna, sì, disperata, nel dolore, che vaneggiava forse, che Raimondo, dove sei, no? Parlava a voce alta, in modo un po' così, insomma, non molto decoroso, del resto è dolore. Ma chi cura questa persona? Perché io, lei, anche nei momenti in cui ha avuto problemi, nei momenti in cui già anziana, insomma, si è vista in pubblico, era sempre ben pettinata, aveva sempre i suoi grandi occhiali neri, scuri, insomma, cercava di dare un'immagine decorosa di se stessa. Chi è che l'ha fatta andare sulla carrozzina? E sulla carrozzina va bene, perché si vede che ne ha bisogno. In quelle condizioni, capellacci tutti buttati lì, proprio, cioè, un minimo, non che lo dovesse fare lei, ma chi la ce l'ha in mano, chi la cura, questi filippini che ora saranno gli eredi di tutti i sordi, capito? O filippina, voglio dire, fagli una concia, mettigli un cappello in testa a questa povera donna, e invece degli occhiali scuri, occhiali invece chiari. E qui si vedeva poi questa fascia sull'occhio, questo occhio qui, che ti fa capire che lei un occhio non lo usa più, non è più. Cioè, ma in queste condizioni non si è mai vista. Va bene che è a piedi scalzi, è a piedi nudi. No? Quindi dice, soldi, tocca a sana, in questa condizione, che ha tanti soldi vive, come un pascià, e a piedi scalzi se ne sta. O pieni nudi, perché no, lei, poveretta, potevano mettere un par di scarpe, no, o che piedi lasciato, non si può mettere scarpe, cioè l'hanno portata in una condizione assurda, di fronte a tutta l'Italia che guardava. Non è lei, che lei cosa può fare, è chi ha in mano la possibilità di farla presentare in un modo o in un altro, questa povera donna, perché non ha pensato, o forse hanno voluto, forse è stata una cosa, hanno voluto che questa donna apparisse straziata, disperata, che non si fosse curata di niente, di se stessa, per la morte di questa, forse per sottolineare la disperazione, non lo so. Però non mi è sembrata una cosa molto, molto ben fatta. Perché lei era proprio il centro di tutto, cioè la bara, vabbè, i vari personaggi, Pippo Paolo, Magalli, Gerry Scotti, insomma, a Parietti, la Sant'Anchè che era dappertutto, dappertutto. Ma il centro era lei, si guardava lei, la faccina di questa povera donna disperata e messa male. Ma chi c'era? Accarezzarla, a consolarla, l'amico di sempre, l'amico che ha consentito che il loro contratto arrivasse fino a morte, anche se non facevo più niente, insomma, dava i soldi sempre, l'amico che veramente è vero amico di Canello e di Sandra, sicuramente, Berlusconi. Ma nemmeno per Mike Buongiorno è stato fatto, perché Mike Buongiorno gli hanno rescisso, cioè, ha chiuso il contratto prima della morte. Comunque lui era lì buono. Prima era andato insieme ad altri, poi ha visto che questa si lamentava, è andato lì e se l'è tenuta fra le mani quella testa, accarezzandola, ogni tanto chinandosi a baciarla, con i due filippini, i ragazzini tutti mezzi curvi perché doveva far vedere che qualcosa faceva per guadagnarsi l'eredità, insomma, e Berlusconi al centro della scena ancora con questa donna al centro della scena. Non è stato un grande spettacolo, no, con tutto il dolore e la simpatia per Vianello, le parole anche non brutte del prete e l'orgasmo finale di Pippo Baudo, insomma, però insomma queste scene non sono state un granché per vari motivi. Attenzione, Battaglione, a Milano prendeva il sole in topless in piena città nel luglio scorso, una signora con di 38 anni con la quarta naturale, ecco. E oggi, insomma ieri è stata sottoposta a processo, pensa un po' te, è stata multata di 250 euro, capito? Perché era scostumata, e infatti non aveva il costume, e vabbè, va via ragazzi, vabbè, ora prendeva il sole verso l'idroscalo in piena città, vabbè, ha detto che molte altre fanno così, ma lei è stata beccata, forse perché la quarta naturale può voler dire tante cose, anche che ce l'avesse molto molto ciondoloni, e allora l'hanno multata per quello, sì, forse sì. Voi forse non sapete che due calciatori della nazionale francese sono stati coinvolti in rapporti con prostitute minorenni. Non sono stati dati i loro nomi. Delle minorenni, non dei calciatori. Una addirittura aveva una relazione da molto tempo con una troia minorenne. Però dice che non sapeva che fosse minorenne, ma ci pare, insomma. Mi domando e dico anche, perché calciatori della nazionale è gente sicuramente famosa, gente sicuramente ricca, ma perché queste persone devono andare con le prostitute? Perché? Non potrebbero andare con, trovarsi le donne che poi insomma sempre maiale sono perché vanno solo calciatori con quelli ricchi, no? va per dire, però almeno proprio con le prostitute vanno. Vabbè. A proposito, Marrazzo. Si è rivisto Marrazzo oggi, ha parlato al TG5, ha detto, perché io prima di venire qui mi guardo un po' il telegiornale per vedere un po', l'ho visto Marrazzo al TG5 stasera, che diceva che, hanno detto che lui è stato scagionato da tutto, lui non ha fatto niente, sono solo affari suoi personali e che è stato vittima di un ricatto, lui è stato la vittima, quindi ha parlato. Senti Marrazzo, sicuramente t'hanno raggirato e t'hanno messo in mezzo, perché te eri lì e t'hanno fatto il filmato e ti volevano estorcere i soldi, vedrai, però che sputtanamento, che sputtanamento Arini, secondo me gli fa ancora male il culo, scusa ma proprio sul serio, Ma che sputtanamento, ma che si fa? Ci si fa beccare in quel modo, poi dice che non c'entravano niente le auto blu, che i soldi erano suoi, insomma è stato scagionato di tutto, perché tanto basta lo sputtano quello, basta, avanza. Peraltro accostiamo indegnamente Marrazzo a Padre Pio. No ragazzi, oggi che tu ci fai? Non si può, no, si può, figliuoli, si può, possi così colà dove si può. Perché oggi la salma di Padre Pio è stata traslata, si dice traslare, da un posto a un altro, dove stava una teca di vetro nella vecchia chiesa, l'hanno messa in questa nuova chiesa super mega galattica ideata da Renzo Piano, con dentro tutto oro, una cosa che Padre Pio, guarda, così come Raimondo Vianello si sarebbe incazzato a vedere i suoi funerali, Padre Pio avrebbe detto, ma andate a fanculo, avrebbe detto così, io voglio stare nella mia, io sono un frate, povero, voglio stare nella mia chiesa, voglio stare, lui aveva chiesto, voglio essere sepolto sottoterra, voglio andare sottoterra, perché non l'hanno accontentato? L'hanno fatto santo, ma non l'hanno accontentato, ora è in una bara preziosissima, non si vede più il corpo, che poi la faccia era di silicone, preziosissima. Meno male gli hanno messo il capezzolo lì, no? Preziosissimo, in un ambiente tutto d'oro, una cosa di un gusto discutibilissimo, veramente. E secondo me non l'hanno accontentato il buon San Pio. Una cosa, ma c'era bisogno di accogliere più gente. Io sono stato a San Giovanni Rotondo, io sono stato, no, non con lui vivo, avrei potuto perché, certo, io mi ricordo di Padre Pio vivo, e come, se me lo ricordo, e dei problemi che ha avuto, cioè, ho vissuto tutta l'ascesa e a volte anche le cadute e poi la risalita di questo santo, le stimmate, no? Era sempre sulle cronache dei giornali. Però sono andato anni dopo la morte sua e ho visto questo paesino indegnamente invaso dai venditori del Tempio, dai mercanti del Tempio. Proprio nel Tempio, ma più che altro è pieno di negozietti con orribili souvenir, dove c'è Padre Pio, su ognuno c'è Padre Pio tutti, in tutte le salse, in tutti i modi, ma una cosa vomitevole, schifosa. Ora hanno fatto questa chiesa enorme per uno che aveva voluto vivere modestissimamente, che avrebbe voluto morire e andare sottoterra e basta, tranquillo, nel cimiterino dei frati di lì. Quello voleva lui, non l'hanno mica accontentato. Gli serve il Santo Pio, questo gli serve, perché hanno bisogno, con tutti i problemi che hanno, i pedofili, e quell'altro, il calo delle vocazioni, i fedeli sono sempre più infedeli. E allora le madri Terese di Calcutta, i Giovanni Paoli II e i padri Pii, se gli servono. Così arriva gente, e lì si vende Padre Pio, sono centinaia di alberghi, ristoranti, è diventato un centro turistico. La fede si perde la fede, perché quando entri in quella chiesa, l'ho vista, sì, certamente quando io sono andato là non c'era nemmeno il progetto di questa chiesa, ma l'ho vista così in televisione, è una cosa assurda, moderna, con delle raffigurazioni tipo mosaico bizantino che non è ma modernizzato, questo oro, dicono che per fare tutto l'oro di cui hanno tappezzato tutta la cripta ci sono voluti solo 3 chili d'oro, perché sono lamine leggerissime, quindi hanno speso anche poco, Quanto avrà voluto essere un Renzo Piano per fare, no? Una cosa del genere, che è un grande architetto, vero? E tutto il lavoro e tutto il resto, insomma. Però a quanto pare lì i soldi non mancano, non mancheranno mai, San Pio ci pensa lui, a tutti, eh? Quello è il vero miracolo, San Pio ti ha fatto il miracolo per loro. Vabbè, chiudiamo qui, chiudiamo qui il discorso, perché lasciamo, è svanito anche il nostro bel, come si chiama, sipario. Ah, l'avete mai vista? L'avete vista questa qui? Cercasi ragazza. No, questa ragazza qui l'abbiamo persa di vista, mai vista in vita mia. L'ho solamente trovata questa fotografia in terra e non sappiamo chi sia. Anzi, guarda, ve la faccio vedere con un'altra telecamera che mi può dare maggiormente. Ecco, così, forse così. No, è così. Vedete? Chi sei? Esci fuori. Vabbè, ok. No, facciamo anche vedere la visione paradisiaca, ecco, Padre Pio, se ci senti, proteggici, fai che videofirenze.tv faccia dei passi da gigante, dei grandi passi avanti, guarda, io mi alzo, Padre Pio, guarda la mano, guarda l'ombra, tu puoi fare qualcosa, un miracolo, mandaci un po' di sponsor, grazie, arrivederci, ecco. E poi basta, se no vi inquadro la fama, se no, a proposito di sponsor, ma ce l'abbiamo bisogno, no, come no, Raddi, oh Raddi, non tu sei a Scandicci, ha risposto, Raddi, non tu sei a Scandicci. Ma io sento una vocina, forse me la sono figurata io, disse Geppetto. Vabbè, sì, Raddi, argenterie, altro che oro, argento dal 1925, è una data, una bella data, a un quarto di secolo, vero? 1925. Quindi outlet e migliori prezzi anche, quindi se dice anche vuol dire che ha i peggiori e i migliori prezzi, no, ha i prezzi probabilmente anche outlet, quindi vuol dire che insomma ci sono anche, non so che cosa voglia dire anche, le anche, ecco. Oh, dunque, Scandicci via Padule 23 e il sito www.raddi.it, mi raccomando. Visitate Raddi, andate da Raddi, non dimenticate Raddi. Raddi, non tu sei a Scandicci? Oh, io non ho mosso la... Ho mosso la bocca? Raddi, non tu sei a Scandicci? Non ho mosso la bocca. È la Raddi che mi... In che via? Questa è la più difficile. In Padule, 23, Padule, no, le labiali non si possono fare. Mentre se andate a Pontassieve, che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oggi è venerdì 19 aprile. Allora, il 22, il 23, il 24, il 25, andate a Pontassieve alla Sagra del Cinghiale della Pizza, eh? Mandateci anche il 29, il 30 e il 1 e 2 maggio, perché allo stadio comunale vuol dire insomma lo ridurrete, sa come lo ridurrete, qui in fondo l'erbetta, come la ridurrete, non fate troppo casino, i cinghiali tanto sono tutti morti, purtroppo per loro, le pizze, anche le insomma, no, pizze hanno un bel colorito di solito, e quindi cercate di divertirvi, sono le sagre paesane, sono sempre quelle cose che ti riportano all'epoca, sa, quell'epoca, quelle epoche passate, no, in cui la gente si divertiva in giro per i paesi, così queste sagre tentano a volte ci riescono, a volte no, di recuperare quel quell'antichità, quello spirito antico. Quindi andate a Ponte a Sieve il 22, 23, 24 e 25 e anche il 29, 30, 1 e 2 maggio alla Sacra del Cinghiale e della Pizza. E poi quando siete lì, teatro, sì, teatro comunale, stadio comunale e via. Cioè, no, io fossi in voi ci andrei, no, andate. Poi non siete lì, grazie Gitto, ci ha dato un buon consiglio. Anche quelli che vanno sul sito www.varshop.it, quelli sì, che mi dicono, oh, ti ringrazio, avevo bisogno di un mouse, avevo bisogno di una stampante a prezzi buoni, uno scanner da scannare, tastiera, un notebook, un netbook, un personal computer, lo vuoi, non lo vuoi, ma pigliatele, l'hardware, software, ecco tutto per l'informatica, www.varshop.it, qui trovi le occasioni migliori. Cioè, ci sono occasioni e occasioni, quelle migliori sono da varshop.it. Non è un indirizzo di un luogo, è un indirizzo di un sito. Sito in fondo vuol dire luogo, no? Ma è un luogo virtuale dove potrete convergere tutti quanti. Riepiloghiamo: varshop.it, tutto per l'informatica. Ponte a Sieve, Sacra del Cinghiale della Pizza, tutto per il divertimento, e Radio Argenterie, tutto per l'argenteria, per i regali, ecco, va bene? Mamma mia, ma quante cose. Oh, vi voglio ricordare, perché uno dei miei compiti qui, che compiti ho qui? Ah, intanto faccio un programma che parte alle 21 e arriva a un'ora qualsiasi. Io, per esempio, ho detto, ragazzi, io voglio fare un programma di un'ora e mezzo, perché tanto può bastare, no? Siamo già a 2:10, tanto per dire. Il mio compito è di fare questo programma in diretta, rigorosamente in diretta, e di parlare di continuo, insomma, e farvi vedere o sentire delle cose. Ora vediamo che cosa mi scrivete voi, perché voi mandate messaggi, ecco, attraverso Skype, no? Dunque, caro G, su Anno Zero giovedì scorso si è parlato della situazione di emergency. Un politologo americano sosteneva che le società non governative finanziano e assistono i ribelli. Poi hanno intervistato la moglie di uno dei due prigionieri e ha fatto vedere i messaggi del marito. Ce l'ha scritto: ciao amore, anche oggi è una bambina di 5 anni con un proiettile in testa. Ecco. È un po' controversa la cosa, che t'ha già dicere. Oh, dunque, poi ancora un altro messaggio mi dice: ma poi te lo ricordi del giornalista poeta? Ogni volta che leggevi i suoi articoli ci si pisciava addosso da ridere. Sì. C'era un giornalista, esattamente, che scriveva sulla Nazione, ma non era di qui. Quotidiano nazionale, no? Sempre Cronaca Nera. Io vi dico anche il nome, non l'ho detto mai, ma voi confrontando e leggendo il giornale l'avete trovato. Si chiama Gianni Leoni, spero per lui che sia bene, sia vivo ancora, per carità di Dio. Gianni Leoni ci ha dato tanto. Io ora non leggo più direttamente il giornale, però se trovassi altri articoli di Gianni Leoni, per me sarebbe bello commentarli, perché lui non scriveva articoli normali, la notizia per lui era un pretesto per fare della poesia vera e propria, pesantemente retorica, pesantemente pesante, per carità di Dio, ma ci si divertiva tanto, con quei termini che, vero? Sì. Questo era un altro dei motivi per cui Puzzo di Stampa era, ed è, se vogliamo, perché io posso leggere nuovamente giornali, oppure, come vedete, le notizie che io commento, di cui ho preso nota così, le commento a modo mio, insomma, come dire, do del mio, no, anche di fuori a volte, però ogni tanto arrivava l'errore di stampa, la cazzata, una cosa detta in prima pagina che poi all'interno era smentita, cioè veramente tutto un universo di giornalismo sui generis, no? Bisogna anche pensare che questi devono fare un giornale in un giorno, devono riempire tante pagine, cioè anche questo, in poche ore non è facile, quindi tante cose sfuggono. Prendo linfa da queste cose, prendo linfa, tanta linfa. Volevo ricordarvi, peraltro, che domani, per un bel po', durante la nostra trasmissione, non saremo insieme. No, non saremo insieme nel senso che, per la prima volta, Videofirenze.tv passerà un film. È o non è una TV? È una TV. Siamo sicuri? Aspetta che controllo, fa vedere.
Tipo canzoncina per bambini.
Ecco, sì.
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, tu leggi.
Allora! Quindi dice Videofirenze.tv. Allora, che cosa fanno le TV anche? Passano dei films. Ci mancherebbe altro. Allora, ho pensato che anche noi potremmo, sì, passare dei film che siano passabili, nel senso, passabili, che non, è come il solito discorso della musica, no? Che non devono essere soggetti a dei diritti, perché voi quando avete in mano, infilate un, avete in mano un DVD, aprite il guscio, infilate i DVD dentro e la prima cosa che vedete è che questo film non può essere riprodotto da nessuna parte, nelle messe, nelle carceri, da nessuna parte, non trasmesso in qualsiasi forma, eccetera, eccetera. Altrimenti ci incazziamo, no? Ecco, allora dobbiamo utilizzare delle cose di dominio pubblico e questo film di domani ha proprio come dicitura di libera, libera utilizzazione, insomma, perché è giusto che si utilizzi questo documentario, ma ormai i documentari sono diventati veri e propri film, no? Sì, sul cinema universale, si intitola Universale, Cinema Universale d'Essè. Ed è un documentario spassoso perché ti racconta quello che succedeva in questo cinema assurdo, assurdo perché è diverso da tutti gli altri, e allora sarà carino, per dura un'ora e dieci, un'ora e dodici circa, quindi una gran parte del mio programma di domani, del mio TeleG di domani, TeleG, lo vedi? Di domani sarà presa da questo film. Però sarà bello perché per la prima volta, oggi per esempio è passato un piccolo corto, hai visto quello dell'Autovelox, no? Sarà per la prima volta online su videofirenze.tv un lavoro cinematografico completo, completo, che non se ne può passare un pezzo, perché la condizione per cui questo film possa essere passato senza dover fare richieste o pagare diritti è che si mandi integro, e per carità di Dio, quando mai vorrei spezzarlo. Ecco. Quindi domani sarà carino anche, e spero che vi sia gradito, vedere anche cosa succedeva in quel cinema. Oggi ero andato sul sito della Nazione a vedere se esisteva ancora Gianni Leoni, e in home page c'è un filmato che dice che è sparito il seno di Paris Hilton. Non so se lo puoi vedere il link, ma è una notizia da giornalismo d'assalto. C'entra di mezzo anche Gianni Leoni? No, io guardo il link. Vediamo se riesco. Ma ha messo il link e io l'ho cliccato. Per ora viene tutto bianco. È in attesa. Siamo in attesa di collegarci col link. Infatti sono piuttosto lì incazzato che non si vede nulla. Gnafa, non ce la fa, non me lo dà, mi spiace, peccato, avrei visto, comunque, vabbè, Paris Hilton, una delle donne più assurde che esistano, dicono sia bella, io non la tromperei nemmeno con la fava finta, cioè, con quelle fave lì, no, che poi non sono mia finte, ma che scherzi davvero. Vieni qui. Sono solamente state messe. State attaccate, guarda, lo vedi? Guarda. Le hanno attaccate, ora posso staccare. Guarda. Perché? Ah, con cosa hanno attaccato? Con uno stecchino da denti. Ma io sai che fa? Il mio cliente, punto TV, mi mangio le fave e non se ne parla più. Me ne sparo in bocca, eh? Questo ne faccio tanti pezzettini, stacco e poi sparo. Stacco, sparo. E insomma, entra in bocca, stacco. Sparo. Hai visto? E ancora, sono buono. Queste sono le fave che mi piacciono. Sparo? Vedete il rumore dello sparo? È proprio un rumore di sparo, eh? Questo è venuto male. Che bisogna pisare giusto. Ognuno c'ha il suo sistema. Oh, hanno messo. Stecchino dove? Ma guarda. Pino, non c'è nulla a fare. Certo così, ma io sparo. Ah, questo non va bene. Va bene. Molto bene. E poi ne sparo diverse in bocca, così ne sento parecchio. Ce n'è più? Come sei più? Sì, sì, ce n'è. Ce n'è. Guarda lì, altre due. La pianta è proprio pianta di fave, però non ha fatto fave, capito? Ora non ce n'è più, viva Gesù. Ecco, mettiamola qui e ormai ci siamo, ne finisco. Paro. Fuoco. Io, ragazzi, sono un ex artigliere. Mi ho fatto imitare negli artiglieri. E io ero il capopezzo, capo pezzo, no. Ero quello che diceva, fuoco, caricate, e poi fuoco, c'è anche puntate, eh? Il puntatore doveva prendere il suo falso scopo per riuscire, io non toccavo i proiettili toccavano gli altri, se batteva la punta era maiala. Dentro poi, per evitare che il rumore dell'obice, io avevo gli obici, insomma, ti assordasse, con la bocca aperta. O ti tappavi, comunque sempre la bocca aperta, anche se ti tappavi le orecchie. Fuoco! Che bischerata, che cazzata. Erano quelli... Poi della seconda guerra mondiale, voi. Sapete quando l'ho fatto il militare io? Io mi sa che ho fatto. Davvero? Ti dico solamente le canzoni che andavano quando io facevo il militare. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. The Animals. C'era un'altra canzone che, ecco, queste che mi ricordano proprio il periodo militare, la cantava Gino Paoli, ma non era una canzone italiana, l'aveva tradotta. Lei sta con te, lei vuole te, eccetera, eccetera. E poi, sentivano canzoni di questo tipo. Gianni Morandi era ai primi Vagiti, ma davvero... Gianni Morandi cantava io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita, ritornerò in ginocchio da te. Io ho sentito delle cose di Gianni Morandi che non posso dirvi, ma delle testimonianze andate attraverso la fava, buone però, eh? E, cioè, delle testimonianze che tu diresti, ma non è possibile. È così, è proprio così. Però non vi dico, no, è ancora vivente, meglio evitare. Però cose che io non potevo sospettare. Peraltro, persone degne di nota, tra cui uno che è morto. Ricordate Tazenda? Il cantante di Tazenda, grande voce, poi è morto, sì, malaccio. Però prima di morire ha detto delle cose. E vabbè, che dire. Eppure nei Luna Park si sentiva sempre Gianni Morandi, quando ero militare io. In giro che da te non sono degno di te, quella roba lì. Pensate voi. Potete risalire all'anno. Già, meglio non dire. C'è anche su YouTube, però non ti vorrei far impallare il computer. Non so perché io ho messo questo link, proviamo. Allarme, è sparito il seno di Paris Hilton. Sentite quello che ho detto bene, Paris Hilton. Sì, è via, Noè, abbia pazienza. C'è la pubblicità prima. Metta la pubblicità, non l'avevi vista. Ora si fa la pubblicità gratis alla Wii. Oddio. Vabbè. No, perché a me danno fastidio. Questi filmatini, c'è prima la pubblicità, poi arrivi il filmato. Anche sul Corriere della Sera c'è. Vai, Corriere TV, punto TV. Punto TV siamo noi. Guarda un po'. C'è sempre non la puoi fermare, quella quando è finita ti danno il filmato, è un ricatto. Diciamo la cosa come sta, basta così. Io credo a questo punto, che ore sono? Le 23:25. Anzi, non è possibile. Guarda, si fa un'ultima passatina di parole, perché questo programma molto culturale, e abbiamo sempre questo nostro che non finirà mai, questo, perché è così grosso, dizionario letterario del lessico amoroso, metafore, eufemismi, trivialismi. Io apro a caso, tanto c'è sempre qualcosa di nuovo. Noleggiare, pagare una prostituta per fruire delle sue prestazioni. Ah sì? No, sì, effettivamente la noleggi, non è così tanto, via, nodo. Che sarà il nodo? Cercate di pensare alla vostra mente, al vostro cervellino, e che può essere il nodo? Organo sessuale maschile, in quanto simbolo di potenza e di forza. Per la verità, io so di qualcuno che riesce a annodarselo, non io, purtroppo, ma anche nocchio, organo sessuale maschile, per la forma propria del tronco nodoso, il nocchio, da lì forse anche Pinocchio, no? Guarda, sai che anche la lettera O, oh, così, sai cosa vuol dire? Tu lo sai, sedere o ano, il pien e l'o non gli hai, neppur le suola, lascialo andar, che egli ha nome Giuntone. La scritta Pataffio. Ragazzi, io spero che Oca almeno sia l'organo sessuale femminile. Oca, scusa, si chiama Oca. Allora, Oca, organo sessuale maschile. L'altra volta, l'oca, in quanto uccello. Allora anche lo Spirito Santo, scusa. La metafora è comune in area veneto-padana, come attesta Crevatin, che con oco, che da oco con il suffisso azzo, fa derivare il diffuso cazzo. Diffuso? È diffuso. Allora, quindi, adesso, questi risale alle origini, eh? Quindi il crevatin, oco o cazzo, oco col suffisso azzo, quindi un oco, come dire, uno cazzo, è già lì il cazzo. No, ma queste sono cose colte, eh? Guardate che non stiamo dicendo parolacce, c'è ben chiaro, non ci mancherebbe. Ai repertori da lui citati si aggiungono almeno quello di Malerba, da cui citiamo il passo. Passate dunque i due anni, o che ella gli venisse a noia, o che egli fosse della persona mal disposto, o che si trovasse così tratto il bambagio del farsetto che pien di freddo, d'ova fresche e di malvoglia avesse più bisogno che di dare a beccare all'oca, cominciò, che ne fosse cagione, a porre al suo corrente cavallo un duro freno e ad allentargli in modo il corso, che con grandissimo dispiacere di Bindoccia appena correva due o tre alla più poste il mese. Da po', faccia po'. Insomma, praticamente si dice oca sia per l'animale da cortile che per il membro virile. Ragazzi, io a queste scoperte che faccio insieme a voi, insomma, ho una reazione sconvolta. Sono sconvolto. Vuoi la mia oca? Meglio dire il mio o cazzo. Dammi la tua. Ecco, io. Come si può dire? Ma la parola cazza non esiste. C'è sempre il maschile e il femminile, no? Cioè, dammi la tua cazza. Sarebbe mica brutto. Però questo chi lo disse? La Marrazza. Lo disse la Marrazza questo, scusa. Vabbè ragazzi, credo che a questo punto, dopo queste riflessioni, veramente, assolutamente, cioè, la notte è ancora giovane, quindi speriamo che il mio o cazzo possa trovare no, non troverà niente. Ma solamente un bel cuscino su cui riposare. Sì, ma quella è la testa, appunto, testa di cazzo. Allora, io vi saluto perché è finito il programma, il TeleG di oggi, ma domani torniamo e tutti i giorni dal lunedì a venerdì voi potete intervenire e dire la vostra, come avete fatto anche oggi, a volte anche se volete telefonare, c'è il numero di telefono, c'è ogni cosa, ecco, da tutte le parti del mondo, quindi fate quello che vi pare, d'ora in poi potete andare per il mondo e fare che vi pare. In questo momento io vi lascio liberi, no? Sì, ci si vede e ci sente domani c'è il film, e non dimenticate, lasciate perdere la televisione, lasciate perdere tutte le altre cose, perché questo è il futuro, questo è il presente, questa è la libertà che io vi do, ma soprattutto che io mi do. Ciao, ciao da G, ciao.